Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano. Oggi 1984-1987.
Punto biancorosso.
Buonasera, buonasera, ben ritrovati con Correva l'anno, con Paolo Papili in studio, Stefano Fera, il nostro direttore alla parte tecnica. Saluti di rito subito a Franco Lorenzini, che magari speriamo possa passare questa sera all'interno dei nostri studi, perché è lui, diciamo, l'attore principale di questo programma, ma problemi personali di Franco lo costringono ai box, forse lo costringeranno anche a saltare qualche puntata più avanti. Comunque non vi preoccupate, perché in qualche maniera lo andremo a disturbare, ma soprattutto saluti in questo appuntamento all'inizio, all'avvio della trasmissione, non possono mancare per Filippo, per Pietro, che tra l'altro in questi giorni non è stato bene, per Mauro, per Davidino e tanti altri ragazzi che sono all'ascolto. 334 35 20 488 sms, whatsapp, email diretta @radiotua.it. Per quello che riguarda invece le frequenze, 98 500 92 2, ma potete seguirci anche in streaming audio, streaming video, www.radiotua.com. Correva l'anno è una trasmissione che vi fa compagnia il mercoledì, si parla di stagioni particolari, si va a riscoprire, riascoltare con grandissimo piacere la voce di molti protagonisti che hanno onorato la maglia dorica. Adesso, dopo qualche puntata che abbiamo saltato appunto per dare spazio a giocatori, vecchi dirigenti, torniamo a bomba su un argomento che piace parecchio, perlomeno i riscontri che stiamo raccogliendo sono evidentissimi e molto importanti. Torniamo a parlare del movimento Ultras e finalmente siamo negli anni Ottanta. Saluto Massimo, che è qui con noi in studio. Ciao Massimo.
Ben ritrovato a tutti, saluto Paolo, a Stefano, un ben ritrovato a tutto il popolo dorico, un saluto caloroso ai soliti amici che si trovano lassù, Filippo, Davide, Pietro, che sanno anche lui non è stato bene, abbiamo saputo, e a Davide spero che la sorpresa che gli ha fatto qualche amico qualche giorno fa gli sia piaciuta, e quindi un saluto caloroso sempre da parte mia e rivedervi al più presto. E un'altra cosa che ci tengo a dire è la nostra vicinanza è alla famiglia Fanesi di San Benedetto per il problema che sta passando Luca, questo ragazzo di 44 anni, un padre di famiglia, potrei essere benissimo io, no? Che torno da una partita, mio figlio mi aspetta a casa e per non si sa quale motivo non si fa nessuna sentenza e non si dice niente su come andate le cose, non si torna a casa e un padre di famiglia sta lottando. Sembra che vada un po' meglio.
Meno male.
Però aspettiamo di capire bene come abbia fatto questo ragazzo a cadere, a battere due volte la testa in un cancello.
Sì, finito in coma dopo degli scontri a Vicenza, secondo la Digos, appunto, l'uomo sarebbe andato a sbattere contro un cancello.
Per due volte,
per due volte. Quindi, per due volte.
Va bene, comunque la vicinanza penso da tutto il popolo dorico, anche se comunque con sappiamo benissimo che comunque tra noi e la tifoseria della San Benedettese non ci sono stati mai degli ottimi rapporti, tranne nei primi anni Ottanta. Però comunque,
parleremo anche di questo questa sera, dei rapporti, certo, con la tifoseria di San Benedetto.
Comunque, ecco, ricordo che comunque noi andiamo oltre queste cose qua e quindi la solidarietà e la vicinanza alla famiglia Fanesi, e in caso penso che se questo ragazzo venga trasportato qua a Torrette per
degli accertamenti,
per
non
gli
mancherà
accertamenti,
la vicinanza.
Naturalmente Curva Nord, io conosco bene i ragazzi di Curva Nord e saranno i primi a prendere in mano la situazione e a dare appoggio sia alla famiglia che agli ultras della San Benedettese per qualsiasi cosa riguardi di questo ragazzo.
Curva Nord da sempre vicina a chi è in difficoltà, a prescindere
non
dalle rivalità,
colori,
dai colori.
Non si guarda nessuna cosa, in queste cose qui si, qualsiasi persona, siamo tutti uguali, siamo tutti ultra, siamo tutti tifosi, quindi non si può guardare il colore di una maglia o i rapporti che ci sono fra le
è giusto andare oltre.
È giusto andare oltre.
E tra l'altro ed è una curiosità a beneficio magari di chi non ha mai ancora carpito di chi stiamo parlando di Luca Fanesi. Il fratello Massimiliano è stato giocatore dell'Ancona e parliamo fine anni 80, inizio anni 90, Massimiliano Fanesi ha giocato nelle giovanili, ma che vanta anche delle apparizioni con la prima squadra. Massimiliano Fanesi che venne ad Ancona nell'operazione che portò anche Sebastiano Vecchiola, poi iniziata la girandola dei trasferimenti, Fanesi tornò alla base nel 96-97 con alcune apparizioni. Fanesi Massimiliano, logicamente, che poi abbiamo incontrato tante volte da avversari, oggi fa il dirigente del fratello appunto di Luca, ultras del San Benedettese, coinvolto negli scontri di Vicenza, finito in coma, ma oggi le condizioni sembrerebbero essere proprio migliorate. 334 35 20 488 SMS WhatsApp. Abbiamo già salutato molti ragazzi, salutiamo anche Serenella del Bar dello Stadio, Fausto del Bar dello Stadio, sempre persone appassionate vicino ai colori biancorossi. Ma siccome questa sera andremo a trattare un periodo molto particolare, finalmente siamo arrivati nella fase cruciale, forse nella fase più bella del movimento ultra sanconetano, noi andremo a trattare degli argomenti, a sapere di più anche su uno storico gruppo che proprio in quegli anni aveva preso vita, e stiamo parlando di Red Chaos. Quindi, oltre ai saluti che ho già fatto, come non pensare ad Alessio Abram, che poi nel corso della trasmissione andremo a rinominare perché ci ha spedito una bellissima lettera. Intanto ci fermiamo per il break pubblicitario. 334 35 20 488 SMS WhatsApp, già ci state scrivendo, sono in molti all'ascolto, Lele dall'Austria non manca mai, non ci saranno ci saranno sicuramente altri ascoltatori sparsi per il mondo, ma non mancheranno soprattutto tante domande, tanti aneddoti mai risolti, mai capiti, mai... Stasera vi diremo tutto. State con noi, a tra poco.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Ad Ancona ti aspetta per Bacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è per Bacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Punto Biancorosso.
Correva l'anno 18:46, 334 35 20 488, sms WhatsApp in studio il nostro editore Stefano Fera, la parte tecnica Massimo e Paolo Papili. 334 35 20 488, sms WhatsApp diretta a @radiotua.it. Riprendiamo da dove ci eravamo interrotti, Massimo, perché stavamo affrontando nelle scorse settimane un tema molto particolare, una stagione tra l'altro ottima per i biancorossi. Il 1983-84, tante partite, tante gare, molti giocatori che si sono messi in luce, tra cui Mochi, che il 5 febbraio del 1984, in occasione di Ancona-Brescia, realizzò una rete che volle dire molto per la squadra biancorossa, una vittoria. Però l'Ancona, in quella domenica fredda di febbraio, andò a affrontare non solo una squadra che aveva già tradizione, ma soprattutto una tifoseria che era già sulla cresta dell'onda.
Sì, soprattutto naturalmente toccando quella stagione lì, come avevamo detto l'altra volta, l'82-83 fu un anno ci battezzò un po' come movimento ultras, perché si incontrarono tifoserie di un certo livello nel girone sud. Poi andremo l'anno dopo, che 80-34, questa annata calcistica che stiamo parlando adesso, fu l'annata della C1 Girone A. Quindi avevamo detto l'altra volta enormi, grandi nomi, grandi tifoserie, Bologna, Parma, tantissime, una grande competizione anche a livello ultras, dove noi ci siamo fatti trovare abbastanza pronti in quella stagione lì, sia nelle trasferte che nelle partite in casa. Una di queste partite fu quella lì con il Brescia, perché per la prima volta si videro all'Ancona gli Ultras Brescia, che era sicuramente un gruppo veramente, veramente di un grande livello. Perché poi quell'anno lì non molte tifoserie vennero ad Ancona, non tante tifoserie fecero quella trasferta, molte squadre non se la potevano permettere, perché comunque Ancona aveva un bel nome già al tempo. E naturalmente parliamo di stagioni calcistiche dove avevamo già detto non c'erano scorte, quindi si arrivava nella città da soli, si doveva tornare via da soli, e quindi era un po' un clima un pochino diverso per tutte le tifoserie. Naturalmente non per gli Ultras Brescia, che o come gli Ultras del Bologna questi gruppi di questo livello, perché comunque gli Ultras Brescia avevano già una storia, come gruppo, come movimento. Erano secondo me forse il gruppo più tosto, insieme ai bolognesi in assoluto, che io abbia mai visto quel giorno, perché ero ragazzino, perché ero in curva insieme agli ultras, e quando arrivarono si misero sempre nella solita posizione in basso, quella di solito dove ci si mettevano sempre le tifoserie ospiti nella curva. Erano una trentina, 35, però erano degli elementi veramente di livello, già molto grandi, non belle facce da vedersi, gente con i capelli lunghi, ma si vedeva che era gente che aveva fatto della strada, insomma, che avevano comunque dietro il peso di un movimento di un certo livello. E però quel giorno anche lì io mi ricordo che c'era Jacopo, c'erano Sergio, c'era Bartolì, c'erano tutti i ragazzi del Colle Marino, e gli anconetani si fecero valere anche quel giorno. Naturalmente non si arrivò allo scontro. C'è fu un attimo un po' di, insomma, si scaldarono un po' gli animi, però non si arrivò allo scontro. Però i ragazzi più grandi, Sergio e gli altri che si avvicinarono insieme a altri di noi, c'era Armando, c'era tanta gente, c'era Lucconi, Roberto, insomma, era un bel gruppo, Manfred e tanta altra gente, furono chiari con gli Ultras Brescia quel giorno, dicendo che erano ad Ancona, quindi non erano a fare una passeggiata. Nessuno gli avrebbe detto niente, però avrebbero dovuto rispettare dei codici, perlomeno di rispetto nei confronti della nostra tifoseria, che era quella di non attaccare lo striscione. Infatti loro non lo attaccarono lo striscione, mi sembra che lo tenerono aperto in mano, di non fare cori, insomma, di non esagerare nel comportamento. Insomma, diciamo che gli diedero delle come si può dire, dei modi di come si dovevano comportare ad Ancona, e sicuramente non sarebbe successo niente. E effettivamente gli Ultras Brescia quel giorno, ti dico, poi erano nettamente in inferiorità, sono stati una trentina, 35, non più di 35 persone, e stettero a queste condizioni, e infatti non successe niente, però ecco, Per i più non giovani, si dimenticarono.
Per i più giovani, Massimo, era una cosa che andava spesso in voga, quello di cercare comunque un dialogo con la tifoseria che arrivava a casa tua?
Ma allora, diciamo che su...
Scorte non esistevano.
Non esistevano. Era periodi anche che andava molto, vedeva anche come andava la partita. Cioè, tante volte è brutto a dirsi, ma i codici saltavano anche in base a come andava la partita. Magari capitava che l'Ancona perdeva l'ultimo minuto e lì il pubblico un attimo te esultavi perché magari aveva segnato la tua squadra,
certo,
era normale,
certo,
ma poteva cambiare da un momento all'altro. Era difficile che c'erano di codici, dipendeva anche come tu, l'approccio di come tu arrivavi ad Ancona, come ti presentavi. Se ti presentavi da arrogante, la risposta... Quel giorno gli Ultras Brescia non si presentarono da arroganti, si presentarono come veramente un gruppo Ultras, già aveva una struttura, aveva un ideale, una mentalità, e quindi già si presentarono in Ancona non da spacconi, perché loro erano gli Ultras Brescia e se lo potevano permettere, ma si presentarono con col dire siamo ad Ancona, vediamo come va. Cioè si capiva proprio nei visi di loro che non avevano paura, ma rispettavano la città dove erano venuti. Però poi quello fu l'inizio di un rapporto fra noi bresciani che poi...
è deteriorato negli anni. Massimo, tu dicevi che la nostra prima linea, cappeggiata dagli Ultras Ancona, avevano tra le proprie file anche diversi componenti del gruppo di Colle Marino,
sì,
che tu nella puntata precedente hai identificato come una costola molto importante.
In quegli anni lì fu una costola importantissima, fu una costola importante sia in casa che fuori casa, erano sempre presenti. Colle Marino era presente negli Ultras Ancona in maniera forte, in maniera prepotente, non prepotente nel senso nei confronti del gruppo, però erano dei pezzi da 90, sia fisicamente, sia come si presentavano, sia come si potevi contare ciecamente su queste persone. Erano
trainati da Sergio
e da Bartoli Sandro, che secondo me era la persona. Poi dopo c'era Sauro, che l'abbiamo sentito Abo l'altra volta, e dietro a lui tanti altri ragazzi, ma diciamo che quelli più carismatici, io penso che Sandro e Bartoli e Sergio erano forse le persone, a parte che parliamo di due colossi, perché sia Sandro che Sergio erano, sì, Sandro era anche più alto di Sergio, era enorme, fisicamente era una bestia, andava in palestra, era un culturista praticamente. Sergio, la sua palestra era fare muscoli dalla mattina alla sera in mare con la barca, quindi era... Poi tra l'altro, come sai benissimo, l'altra volta abbiamo chiamato il fratello,
sì,
e non abbiamo avuto la possibilità di capire bene di Colle Marino come del gruppo.
Sì, perché fu un'intervista molto toccante.
Sì,
no?
Toccante, ma ha emozionato, chi ha sentito ha emozionato,
sì, moltissimo.
Tutta Ancona, perché non è riuscito proprio a dirci niente. E ci ha lasciato anche noi, se ti ricordi,
sì,
io te Franco non dicevamo,
sì, sì,
Stefano De là era congelato.
Però vorremmo recuperare, vista
vorremmo
l'importanza di questo gruppo, con un altro ospite che è già collegato con noi.
Che è già collegato con noi, che ancora adesso affianca me nel movimento Ultras e non mi ha mai mollato, ci conosciamo da quando siamo ragazzini, è stato uno di quelli su cui io, quando è stato il momento che la Nord ha avuto bisogno di certe persone per rifondarsi, per ricostruire il gruppo che poi è diventato Curva Nord, lui ha risposto presente, è una persona grande, perché non è un ragazzino, perché ha più di 45 anni, ormai si avvicina anche lui come me, io sono un po' più grande di lui, però siamo quasi vicini al mezzo secolo, io sono proprio a un passo, a un mese dal mezzo secolo, e penso che Fabrizio sia la persona più indicata, visto che è un figlio di Colle Marino, è forse l'unica, la persona adesso come adesso più, diciamo,
la memoria storica, no?
Che rispecchia il quartiere. Se si può parlare a Colle Marino di qualcuno, in questo momento si parla di Fabrizio. Quindi ho il piacere, se è con lei in collegamento.
Sì, sì, ci ascolta.
Allora ti saluto, Fabrizio. Ciao.
Non è che ti commuovi anche tu, no? Dopo tutta questa presentazione, Fabrizio.
È sempre così con Massimo, non finire.
Io e lui litighiamo un giorno sì, un giorno no.
Ciao. Peccato che sento un po' rimbombo, però sì, Massimo ha descritto perfettamente la descrizione fisica di Sergio e di Sandro. Però volevo salutare per me è tutto Abo, perché comunque capisco l'emozione. E com'è che c'è sto rimbotto? Rimbombo.
Hai la radio accesa? Se hai la radio accesa vicino, magari abbassa il volume, adesso, Fabrizio. Se hai la radio accesa, oppure allontanati se sei vicino.
Comunque sì, volevo salutare Abo prima di tutto, perché capisco il tipo di situazione, insomma, un po' toccante. E qualche argomento lo potrei raccontare io, ho vissuto personalmente, qualche altro invece indirettamente, perché chiaramente non ero presente, e Massimo probabilmente si ricorda meglio di me. Però comunque io mi sento molto male, ragazzi.
Noi ti sentiamo benissimo.
Noi ti sentiamo benissimo, però è importante che ti sentiamo noi.
Sento con...
Noi ti sentiamo bene. Se è la linea così disturbata, magari proviamo a richiamarti, però puoi partire con tutti i racconti che vuoi, perché ti ascoltiamo benissimo.
Va bene, ci provo. E prima di tutto parto col discorso che noi seguiamo il Colle Marcalcio, e quindi ho ritrovato questi ragazzi un po' più grandi di me, andando a vedere il Colle Mar, che parlavano sempre dell'Ancona, Abo, Sergio Bartoli, i fratelli Tomborello, eccetera eccetera, e raccontavano queste vicissitudini delle trasferte, delle partite in casa, quindi ero molto affascinato sin da quando ero ragazzino, e di conseguenza ogni trasferta si continuava a parlare delle cose successe in trasferta, quello che avveniva, e dire che Sergio veramente ne ha fatte tutti i colori, a partire da tutte le trasferte, da Ferrara, Trento, a Firenze, Legnano, ne ha fatte di tutti i colori. E continuo a sentirvi male, ragazzi, però.
Noi siamo in silenzio e stiamo ascoltando la tua voce.
Insomma, ero legato a questi ragazzi più grandi perché ero proprio affascinato al movimento Ultras, e poi dopo col tempo chiaramente i ragazzi diventarono uomini e il gruppo di Colle Marino si divise in due parti, il gruppo di quelli che facevano politica, l'estrema sinistra, Abo, i ragazzi, e altro un gruppo dei Bartoli, il capo Maurizio Agostinelli, Franzò, che al tempo bazzicava con loro.
Sì, tutti i personaggi poi che comunque hanno camminato in mezzo agli Ultras Ancona, no? Giusto, Fabio?
Esatto, esatto, Massimo, esatto. E quando, insomma, alla fine degli anni Ottanta il gruppo un po' si divise in due parti, e poi alla fine la pezza la portai io dai primi anni 90.
Tra l'altro uno striscione lunghissimo, Fabrizio, che ci raccontava Sauro nella scorse puntate, che era stato realizzato in via Matteo Ricci, un drappo lunghissimo.
Esatto, era stato realizzato da Sauro e da Sandro Bartolini via Matteo Ricci, 400.000 lire l'hanno pagato, è fatto la colletta del treno per Rimini, e hanno portato questo drappo per insomma metà anni 80, e delle trasferte mitiche, io ho sentito tanti racconti della trasferta di Ferrara,
che poi io tra l'altro con loro le ho vissute tutte queste trasferte qua, perché io quell'anno lì viaggiavo con loro, e quindi quelle che lui ricorda sono tutte le trasferte che io mi pappavo tutte le domeniche con loro, tutte 84-85 sono gli anni d'oro, campionato 84-85 fu proprio gli anni d'oro, perché mi pare, sembra che è l'anno che l'Ancona si piazzò quarta o quinta in campionato, e le avevamo fatte tutte quell'anno, Fabrizio, noi le trasferte.
Sì, sì, esatto, ma poi Massimo qualcosa puoi anche testimoniare te delle varie numeri che ha fatto Sergio Ferrara, tipo che stava a mangiare tagliatelle, è arrivato questo qui che diceva ciao, sono dei crazy boys, i ragazzi passi dalla spalla, e questo qui si è alzato, Sergio ha detto ti ha sentito, siamo tanto scemi noi per andare via.
Siamo tanto scemi noi, ha detto, sì,
potremmo stare dietro. Esatto, si allacciò un rapporto d'amicizia dopo sta battuta di Sergio.
Sì, ma ne fece poi, tante, ne fece una a Trento clamorosa.
Bravo,
a Trento ne fece una clamorosa.
Ma penso che la potresti raccontare a te, perché la parola giusta è quella
a
che
Trento la fece clamorosa, perché noi arrivammo a Trento con, allora partimo, fu una di quelle trasferte, partiamo andiamo a Trento, il pullman non si riuscì a fare perché tutti parlano molto adesso, quanti andiamo, quanti si muove i tifosi, non siamo tanti, ma noi ci dobbiamo ricordare che quegli anni lì partevamo in 50, Fabrizio, poi voglio te lo sai e ti ricorderai, perché comunque anche se qualcuna ne facevi o qualcuna te l'ha raccontata, il movimento ultras quegli anni partiva in 50, qualche volta neanche riempiva il pullman, in stagioni come queste dove l'Ancona è arrivata quarta, quinta classifica, quella volta che c'era da andare dovevamo andare a Trento e praticamente non partimmo in treno di notte a mezzanotte, eravamo 15-16 persone. Quell'anno ne fu fatta due o tre di trasferte così, una da Trento e un'altra da Legnano. A Trento cioè, siamo arrivati come a piedi in mezzo alla città, sembravamo un branco di matti, con le parrucche entro la testa qualcuno, cioè, questi quando ci hanno visto arrivare hanno detto ma chi è questi qua? E c'era una curva soltanto, gli Ultras Trento erano, cioè, avevano anche un bel gruppo, perché quella volta mi ricordo una curva soltanto... C'era e poi erano tutti paninari loro, tutti vestiti con i Moncler, erano gli anni del Moncler, del Timberland e loro entrare, quando siamo entrati io mi ricordo che Sergio subito, tanto lui aveva sempre sto vizio di pian po' in giro la gente, diceva madonna questo è tosto, io questi ce menano oggi, questo, capito? Lo faceva in maniera un po' provocatoria, cazzo tosti un bel po' questi qui, tutti paninari, guarda come messi, guarda, stiamo zitti ragazzi che ce menano, e questi ci hanno cominciato a guardare un po' strano, perché noi altri insomma siamo entrati proprio sotto la curva di loro, perché l'ingresso era lì, dovevi passare sotto la curva di loro e poi andavi, e la polizia a quel punto lì ha capito com'era l'andazzo di quella partita, che non sarebbe finita bene, e quindi non ci ha fatto andare in curva con loro, ma anche in gradinata, ci ha posizionato tra la tribuna, c'era una tribuna, e praticamente durante la partita sopra di noi c'era, mi sembra che era il vescovo, non mi ricordo se era il vescovo insieme al sindaco di
Giarido
di Trento. E siccome che Sergio non stava un attimo zitto, si alzava in piedi, urlava, si ottava, con questi stivali camperos, lui c'era i camperos, metteva i calzoni dentro i camperos, a un certo punto, io penso che sia stato il vescovo, penso che, mi sembra che abbia dato del pusillanime.
Ale. Sì, praticamente ha detto,
ehi tu, una roba del genere.
Casino, sei proprio un pusillanime.
E poi ha detto anche un'altra parola.
No, quell'altra parola no,
Ma vabbè, gli ha dato del pusillame. Io ho visto Sergio che si è spento il sorriso dalla bocca, ha provato a capire cosa voleva dire questo pusillame. Aveva venuto da ridere perché ho capito che lui non aveva capito. Allora si è girato dal fratello, un altro che aveva studiato tanto, Sauro. E Sauro l'ha guardato e ha detto, mamma mia Sergio, cioè muore mamma, il sangue, muore tutta la famiglia. Insomma, gli ha detto così. Sto Sergio...
qualcosa
è
stato con mamma.
Sì, ce l'ha ne con mamma. Sto Sergio ha chiuso, io ha montato, ha fatto due scalini, l'ha preso per gravati in momenti strozza a sto vescovo, gli ha dato due tre sgrullate, e poi è intervenuta la polizia fortunatamente, ma io sono morto da ridere, perché fortunatamente non era i tempi da adesso, perché coi tempi da adesso io penso che tutti i 15 andavamo in galera,
assolutamente
ci arrestavano tutti i 15. In quel momento lì le cose si sono un po' regolate, insomma il questore è intervenuto, ci siamo calmati, però è stato uno dei tanti show che ha fatto questa persona.
Perché l'hai vissuto personalmente.
È indimenticabile, show indimenticabili, come all'andata sul treno, che tutti i vagoni pieni, perché abbiamo preso un pendolino per andare fino a Trento, tutti i vagoni erano pieni, non si capiva com'è che il nostro era vuoto. La gente montava su, ma com'è che era vuoto? Era vuoto perché lui era tutto spogliato, tutto completamente nudo, dentro il treno si era denudato completamente, quindi tutte le persone che montavano sul treno vedevano questo Cristiano completamente nudo, sopra le poltroncine che saltava e andavano via tutti. Mi ricordo che era la cosa più bella che c'era, che c'erano solo quattro cinesi o giapponesi che lo fotografavano. Bene. Io non so se forse qualcuno in Giappone ce l'ha queste foto, perché loro ridevano, i giapponesi ridevano e fotografavano, erano gli unici che erano dentro questo vagone del treno, ma parliamo di personaggi mitici veramente, come dici te, ma mitici anche nel quartiere, no? Quindi.
Sì, sì, erano queste leggende, per non parlare poi dei fatti di De Monzelice, che lui si è spogliato tutto quanto nudo nel pullman e tutti, con tutti i suoi beni odoranti
che avevamo già citato corpo, l'altra volta,
e lì dietro e tutto il pullman riversato verso l'autista. A un certo punto la polizia ha dovuto fermare il pullman perché vedeva questo pullman tutto storto che pendeva da una parte, ha dovuto fermare sto pullman e ha trovato sto Sergio tutto nudo. Oppure alla vicenda di Firenze, con la rondinella Firenze del sabato pomeriggio,
quando è montato su quelle due ragazze nel pullman.
Esatto, che al ritorno si è fermato, due ragazze facevano l'autostop e appena è montato su queste due ragazze, Sergio tutto completamente nudo, gli ha parlato un'ora da Firenze fino a Bologna, credo.
Poggiato col braccio, poggiato nel sedile suo a fianco, nel sedile in piedi che parlava con queste.
Esatto, tutto tranquillo. Alla fine queste qui ci hanno fatto il calo, ci parlavano tranquillamente. E questa riguarda metà anni 80.
Però stiamo parlando di un personaggio che è stato condottiero del gruppo di Colle Marino, che nei momenti in cui però c'era da mantenere un certo tipo di comportamento, poi la parte ironica spariva completamente.
Spariva completamente.
Sì, veniva poi la parte di strada, del pescatore, del quartiere, del centro dell'edilizia popolare.
Certo. Abbiamo diversi messaggi, Fabrizio, Massimo, che i nostri radioascoltatori ci scrivono al 334 35 20 488. Stiamo ricordando il 1984, 85, 83. Stiamo parlando di Colle Marino Biancorosso, un gruppo che ha fatto la storia in quegli anni della Curva Nord. E intanto ci chiedevano che fine aveva fatto lo striscione e soprattutto se c'era un'alleanza tra il quartiere di Colle Marino e quello di Gli Archi, perché appunto si svolgeva l'attività marinara. Intanto dallo striscione.
Lo striscione credo che ce l'abbia un ragazzo di Colle Marino, perché alla promozione della Serie A l'aveva attaccato in piazza e poi pioveva, dopo 3-4 giorni non me lo so ritrovato più, credevo che qualcuno l'aveva buttato via, che era tutto quanto mezzo rotto, invece penso che ce l'abbia un ragazzo di Colle Marino. Perché le ultime trasferte, si parla del 91-92, l'ho portato a Cesena, l'anno che poi Sergio portò a Verdesca.
Sì, sì.
Altro racconto di Sergio.
Meraviglioso.
Il treno con la Verdesca, tutto nudo, che mi correva dietro perché dicevano che insomma qualcuno cioè, come per scherzo, perché qualcuno gogliardicamente diceva che vendevo il fumo al fiolo, invece non era vero, chiaramente.
Perché lui era contro proprio.
Che mi correva dietro con Mattarello contro, tutto nudo.
Bene.
Questa qui Cesena, poi dopo ho portato a Pescara l'anno del 91-92.
L'anno della neve.
I scontri, bravo, quello della neve. Scusa Massimo, ti sento corimbonto, non riesco proprio a capirvi bene. L'anno della neve sì, c'era stranamente solo lo striscione del Colle Marino, perché poi aspettavamo gli altri che attaccavano le altre pezze, poi alla fine invece ci furono gli scontri e quindi penso che le pezze non si attaccate per questo motivo qui, è rimasto lo striscione mio. E poi l'ultima apparizione è stata a Udine perdemmo 1-0, una macchinata.
Comunque Fabrizio, poi un gruppo sempre vivo all'interno della curva, no? Un quartiere dorico e biancorosso. Diciamo che forse ultimamente un pochino si è perso, sei d'accordo con me? Un pochino.
Sì Massimo, però adesso ti devo dire anche una cosa che poi ne abbiamo anche parlato, perché dopo fine anni 80, questi due gruppi che parlavo prima, sì, il gruppo di Abo, questi ragazzi che facevano la politica, più quell'altro gruppo, diciamo, quelli che frequentavano più le discoteche, Franzò, Bellò, il capo, Bartolì, non è che sono un po' divisi, però ognuno ha preso delle strade diverse e da quel momento lì sono entrato io e praticamente mi hanno lasciato un po' da solo contro quattro amici miei. Loro una parte preferiva stare, diciamo, vicino alla vecchia guardia, giustamente, e faceva un po' politica. L'altra parte invece non andava dei personaggi all'interno del gruppo e si sono allontanati, e questo qui è una critica a Quartiere Mio, che in quel momento lì loro non erano vecchi, però già si sono sentiti vecchi.
Ma era un po', comunque solo. Fabrizio era un po' la linea di quegli anni lì,
era un po'
l'abbiamo
la
detto mille
anni.
Volte, cioè a 30 anni, 28-30 anni quegli anni eri vecchio, adesso ce n'avemo, cioè ci siamo noi che ancora, voglio dire, ancora siamo dietro i ragazzi, cioè sono cambiati i propri tempi. Pronto?
Sì, Massimo.
No, dico, sono cambiati i propri tempi, quindi è normale, è ricorrente un po' in tutti i gruppi che a una certa età un po' hanno allentato, che a 28-30 anni già ti sentivi passato, è proprio una linea di quegli anni lì del movimento Ultras, è una linea di quegli anni
lì. È vero Massimo, è verissimo, però io non sto di... lo stadio per il quale Marino come quartiere popolare era sempre molto presente allo stadio, però a livello di gruppo Ultras, mentre quel periodo il collettivo sfondava con tutte quante le varie sezioni, e a livello del movimento Ultras siamo rimasti un po' indietro,
però
il quartiere era strapieno di gente. Il
quartiere
che
è un feudo dorico, il quartiere è un feudo dorico, lo sai.
Il quartiere è un feudo dorico, diceva.
Ma il quartiere è tuttora.
Ricordiamoci tuttora, anche il grande lavoro, anche se fatto in un periodo diverso, da Rocky Rizzo.
Sì, e secondo me la mancanza sua ha voluto dire molto.
Salutiamo la famiglia, Johnny.
Io infatti volevo volevo diciamo anche chiudere questo discorso col fatto che l'unica persona che ha creato un movimento Ultras e veramente per il gruppo remava dalla stessa parte era la Brigata dei Rocky, che ci manca come nell'aria.
Avrebbe fatto Danello, no?
Danello è sempre presente, però ci manca proprio nell'area, al quartiere manca. E questo è stato, come dice Massimo, un anello di congiunzione con il 1905 per creare un grosso gruppo come adesso Curva Nord.
A proposito di Curva Nord, guardando all'attualità, ci scrivono: Gula, ricorda cosa è accaduto domenica con il portiere del Ponterio. Portiere del Ponterio che proprio nella puntata di lunedì ce l'abbiamo avuto ai nostri microfoni.
Ma perché mi fa queste domande? Scusa.
Non lo so.
Fa qualcuno che sappiamo noi.
Allora, noi intanto devo dire che abbiamo apprezzato il gesto visto da fuori. Ricordiamo,
allora,
per i più distratti, che il portiere del Ponterio abita ad Ostra, si chiama Bramucci, veniva in curva a vedere l'Ancona, a fine partita ha donato la maglia e ha fatto tanti auguri per un pronto ritorno in categorie diverse. Ha ricevuto una sciarpa, poi se ci sono dei retroscena, fate voi.
I retroscena partono dal pranzo abbastanza caldo, che è finito con un ragazzo che stava nella tavola nostra, che voleva fortemente la maglia dell'Ori, invece era il portiere del Ponterio.
Ho capito. Con l'inganno
si è accorto e simpaticamente gliel'ha dato, grande Bramucci. E comunque volevo dire anche un'altra cosa, che in questo pranzo sono stato molto contento perché diversi giovani di Colle Marino, a cui voglio veramente bene perché tutti i figli dei miei amici, si sono riavvicinati a Curva Nord, sia per merito dei tre giocatori, di Jonathan in particolare, Cesaroni, che De Brasili, che De Bartoloni, che giocano in Colle Marino, che per merito loro che si sono avvicinati a Curva Nord, e questo mi ha fatto veramente piacere, perché poi so che avrebbe fatto tanto piacere anche a Rocky e tutti i nipoti suoi, e l'ho veramente portati con orgoglio alla partita. È stata veramente una giornata positiva.
Fabrizio, grazie per essere stato con noi. Un saluto a te e tutti i fratelli,
ragazzi,
amici di Colle Marino.
Parlato così, però sento ancora rimbombo.
Fabrizio, ti posso fare un'ultima domanda, parere?
Massimo.
Cosa ne pensi del nuovo stadio che vuole fare il nostro presidente, insomma, di questo progetto?
Che tra l'altro è di Colle Marino, Stefano Marconi, se ci ascolta.
Stefano Marconi è del Colle Marino, abbiamo anche scambiato due battute, perché alla fine lui si è ricordato di me lì all'assemblea, mi ha detto: ma te dove sei? Io sono del Colle Marino. Ho detto, insomma, ho fatto due battute. E Massimo, Io dico che ognuno deve fare il lavoro suo e dobbiamo arrivare tutti quanti alla stessa parte, specialmente alla classe politica. Quindi se qualcuno ha qualche progetto, tutti zitti, fate fare a chi è che vuole fare in Ancona, perché non è stato mai fatto niente per questa città. Ci abbiamo uno stadio scomodo, freddo, non si vede niente, e se qualcuno vuole fare qualcosa per la città non ce ne frega niente il colore politico. L'importante è che eravamo dalla stessa parte e ci abbiamo una struttura idonea alla città. 10-12.000 persone al coperto, al centro d'Ancona, che tanto massimo adesso incidenti non si scontra più nessuno, né all'interno degli stadi e né fuori, quindi non è un problema di città o di città violenta o roba del genere. Il problema è che ognuno famo veramente il lavoro nostro, cerchiamo di far crescere questa città, perché con lo stadio così cresciamo tutti, non soltanto la squadra.
Grazie Fabrizio.
Bene, grazie Fabri, grazie della compagnia, amico.
Grazie a voi, ragazzi. Bene.
Buona serata, saluto anche i taxi dorici che ci ascoltano.
Ciao Fabri, ciao.
Salutiamo Fabrizio da Colle Marino per i ricordi, Colle Marino biancorosso. 334 35 20 488 SMS WhatsApp. Abbiamo diversi messaggi. Nel frattempo a Messina, primo anno di B, eravamo in 32, dovevamo andare a Bergamo per Ancona Virescit, Corso Garibaldi era transitabile, arrivò il pullman alla vista dei tifosi, è scappato e la ditta dei noleggi sapeva che era una gita scolastica, uno dei Sant'Angelo Boys. Qui si ricorda ancora Sergio, e poi ancora Sergio in piazza Mantova,
ma non
tutto
era,
nudo.
Qui si sbaglia, non era Mantova, eh?
Non era Mantova. Tutto nudo, defecava coperto dallo striscione,
era
ci siamo
Legnano,
tolti.
Era.
Lui non è rimasto nudo mentre uscivano i fedeli dalla messa la domenica. Ok, quindi non era Mantova, ma Legnano. Vabbè, abbiamo ancora una volta arricchito il personaggio con tutte tante storie con tutte le storie di Sergio. Ricordo
le storie di un gran gruppo, ecco, di un gran gruppo che al tempo fece la storia di questo movimento. Chiudiamo così che va benissimo.
Sì, assolutamente. Ci scrive Gianluca dalla Germania. Ricordo la trasferta in treno a Genova per la finale con i Colle Marinesi. Mi pisciai addosso alle risate, tutto il tempo a cantare Silvano, l'onorevole Ciccioli. Ad oggi non capisco il significato. Mi aiutate? Peccato, dovevamo avere ancora Gula al telefono, che magari ci avrebbe aiutato. Tutto il tempo a cantare Silvano, l'onorevole Ciccioli. Quindi... ci sfugge questo particolare. Se Gula è all'ascolto, magari ci aiuta lui. Ci fermiamo
era
per la pubblicità.
Era la variazione sul tema Enzo Iannacci.
Ah, ecco, forse quello.
Era la canzone di Enzo Iannacci.
Grande. Hai sentito? Tac, è arrivato, eh?
Sì.
Era
la variazione della canzone di Enzo Iannacci, è vero, è giustissimo.
Allora,
pensavamo che invece volessero prendere in giro qualcuno, ci sembrava più.
E poi dopo magari, probabilmente, perché in quel momento avevamo l'onorevole Ciccioli che era in Parlamento. Però a questo punto, visto che è stato citato il Dorico, io ne approfitterei per quel mini contributo.
Anticipiamo quindi il mini contributo, esatto, che avevamo preparato ai nostri radioascoltatori.
Telemodena, Ancona Modena, il match.
Che ci dà lo spunto anche per aprire poi tanti altri argomenti.
Così vado poi nel frattempo a chiamare anche il prossimo ospite. La pubblicità la teniamo per la seconda parte. E l'unica cosa, il collegamento, siccome che qui non sentiremo una radiocronaca né una telecronaca, è un pezzo, un dialogo fatto in studio appunto a Telemodena, ma dove raccontano i due protagonisti l'impatto come giocatori e come tifosi che avevano quando venivano a giocare ad Ancona, ma al Dorico, avendo fatto la prima partita al Del Conaro. Quindi c'è da parte esterna praticamente quello che noi diciamo e raccontiamo dell'impatto che la tifoseria e la squadra ospite aveva quando veniva a giocare al Del Conaro. Al Conaro. Ah dai, al Dorico.
Punto biancorosso.
Il campo dell'Ancona era il vecchio stadio Dorico, era praticamente anche lì una fossa dei leoni, stadi che ormai si trovano forse soltanto al sud, oggi sono stadi in cui la gente è molto lontana, però quegli stadi si sentivano, vero Antonio?
Sì, magari andavi là dicendo dai senza aver paura, però indubbiamente la sentivi la pressione, c'è poco da fare, quindi... Lì bisognava essere bravi, compatti, e molte volte anche la terna, sai, influiva, perché un fuorigioco non dato, un rigore contro, cioè erano posti particolari.
Fattore campo lì contava davvero, insomma. Qui c'è l'attacco dell'Ancona, c'è un po' di pasticcio, il Modena riesce ad allontanare.
Sì.
C'è Conca, ma qui seconda azione dello stesso tipo di quella di prima, e l'Ancona segna e il Modena sotto di un gol prova ad attaccare, addirittura qui il tiro di Conca respinto da, mi sembra,
da
Rabitti. Questa non era giornata.
Punto biancorosso.
E ricordavano gli amici di Telemodena un vecchio Ancona Modena 1-0, una partita tra l'altro che ci rievoca altri ricordi, non solo sul campo con la squadra biancorossa che vinse per 1-0 con il gol di Sella, ma proprio perché ci furono degli incidenti. Vogliamo concludere prima di dare il saluto a un nostro graditissimo ospite che ci spiegherà, un altro gruppo che ha fatto la differenza, di quello che accade
proprio alla fine di questo campionato.
Esattamente, cosa accade a Brescia, così ci ricolleghiamo.
Ma guarda, qui arriviamo alla stagione 84-85, è una stagione importantissima, una grande stagione per il movimento Ultras Ancona. Viaggia da tutte le parti, si fa rispettare da tutte le parti, sia in casa che fuori casa. Brescia fu una domenica particolare per chi andò, perché Brescia nessuno si aspettava che i bresciani si ricordassero di quella partita in casa nostra dell'anno prima. Quindi si è arrivati a Brescia, praticamente un pullman non era neanche pieno. C'era davanti all'ingresso della curva, c'era un parcheggio, non so se c'è ancora, ci dovrebbe essere ancora, c'è quel parcheggio,
sì, un piazzale davanti a Rigamonti,
con dei bar a fianco sotto al coso. Quel giorno c'era tantissima nebbia, una nebbia veramente fitta, non si vedeva un palmo dal naso, e mentre noi eravamo scesi tutti quanti dal pullman, stavamo, i ragazzi erano tutti sotto nel piazzale lì a giocare tra di noi, a giocare nel senso che mangiava, beveva qualcosa, si scherzava. A un certo punto si cominciò a sentire un Brescia ripetuto fortissimo e non si capiva da dove arrivava questa voce, perché questa voce mano a mano aumentava e diventava sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte.
E lì è scattato l'allarme.
Alla fine lì è scattato un allarme, la gente naturalmente ha cominciato a alzarsi in piedi, qualcuno che non era, diciamo, della mentalità ultras ha cominciato ad avere paura. Qualcuno anche di noi che non era pronto per quel tipo di cosa lì, anche quelli più giovani, non fu una bella domenica. A un certo punto sbugarono gli ultras del Brescia, che erano diversi, tanti e non belli per niente, non a mani nude qualcuno. Ci fecero proprio vedere chi erano loro. Quel giorno chi era a Brescia ha visto effettivamente chi erano gli ultras Brescia. Brutti, gente grande, gente trasandata, gente di strada, veramente un qualcosa che forse ricordava i pescaresi dell'82, più o meno, diciamo. Praticamente si avvicinarono a noi, qualcuno provò a prendere qualche sciarpa, qualche ragazzino gliela prese, qualcuno di noi si oppose, mi ricordo che Perella si oppose, non gli diede la sciarpa, c'era anche Chicco Gioacchini, mi sembra che non gliela diede neanche lui. Insomma, ci fu un attimo così, però non fu un momento bello per noi anconetani, perché io penso che qualcuno si cagò veramente addosso quel giorno, perché erano veramente tosti, erano messi veramente bene, non erano mani nude, e vennero lì proprio per dire, per presentarsi e per dirci chi erano loro e quello che oggi si doveva fare a Brescia, come loro lo
avevano rispettato
quell'ore lì. Si staccò uno di loro con i baffi, non tanto alto ma molto grande, già all'epoca forse aveva già una quarantina d'anni all'epoca, quindi parliamo di una persona già vissuta, e lui disse chiaro e tondo quello che si doveva fare. Oggi non attaccate lo... praticamente ci ridiede pan per focaccia, come si dice, ci ridiede le stesse cose. Oggi non attaccate lo striscione, oggi non fate i cori, le stesse cose che avevamo detto noi. Chi non rispetta questo, nessuno vi mette una mano addosso, chi non rispetta questo patto, alla fine della partita ci vediamo tutti di fuori. Purtroppo successe che
come raccontavi tu, le dinamiche della partita hanno fatto saltare i patti,
portarono che fece saltare, perché alla tutta la partita noi rispettavamo il patto che avevamo cosato, che all'andata avevamo fatto rispettare a loro quello che loro ci fecero rispettare a noi quel giorno. Poi l'ultimo, penso che gli ultimi secondi, il Brescia ebbe un calcio di rigore che calciò
Margiulo
Maraiulo, sì. e Santucci parò il rigore. A quel punto noi esplodemmo in curva, si aprì lo striscione oltre Sancona e in due secondi la curva di Brescia era completamente vuota e ritrovammo tutti di fuori che ci aspettavano. E fu tremendamente difficile uscire da quello stadio, perché tra sassaiole e tubi di ferro che ci lanciarono, e la polizia non so per quanto tempo si dovette scontrare con loro, che non indietreggiavano perché si volevano vendicare di questo patto che noi non avevamo. E da lì in poi fu ancora Brescia una tragedia per tutti quanti.
È collegato con noi il nostro secondo ospite, Guido Lazzarini,
che si ricorderà sicuramente.
Ciao Cico, penso. Ascoltava con molta attenzione.
Ciao,
immagino.
Guido.
Ciao Cico.
Ciao a tutti. Sì, stavo ascoltando con molta attenzione.
E penso che ti ricordi sia l'andata, Guido, che il ritorno.
Guarda, io a Brescia purtroppo non c'era, però me ricordo...
Ti ricordi l'andata quando loro gli avevamo detto di non attaccare lo striscione?
Sì.
Ti ricordi
però
tutto.
Però a Brescia non ero presente quell'anno.
E niente, Guido, bei ricordi, bei racconti, i tuoi anni, no? Li abbiamo passati anche insieme molte domeniche.
Come no?
Io qua l'ho anche ricordato un po'.
Sì, ho sentito anche Fabrizio che ricordava Sergio, che ricordava un po' quegli anni belli. Per me, penso che anche per la tifoseria d'Ancona e per la città d'Ancona.
Come nasce la vecchia guardia, Cico?
Ma niente, la vecchia guardia nell'85 è nata tra mille discussioni e incomprensioni sia al nostro interno che in curva. Ricordo che il primo striscione è stato fatto su una pezza nel garage del Robertì e ha fatto il suo esordio nella vittoriosa trasferta di Reggio Emilia, e per la prima volta purtroppo siamo, visto le tensioni, abbiamo veggiato un po' divisi, noi della vecchia guardia, un po' in pullman e un po' con mezzi propri. Sicuramente, visto anche gli anni dei componenti, secondo me non si è trattato di un problema anagrafico, ma penso che era più legato a una questione di mentalità e del modo di proporsi e di stare insieme diverso dai nuovi che si stavano avvicinando. Noi sicuramente, come ricordava anche prima Massimo, come ricordava anche Fabrizio, eravamo più compagnoni, più goliardici, ma se c'era da menare danze nessuno si è tirato mai indietro. E poi in quel momento ci sembrava giusto lasciare più spazio a ragazzi con nuove idee, con nuovo entusiasmo, pur garantendo sempre la nostra presenza, sempre il nostro impegno sia in curva che in trasferta, e partecipando sempre in maniera attiva e stando sempre a fianco di chi portava avanti il tifo dorico, che è la cosa più importante.
Sì, quello è vero. Ma io, se hai sentito, Guido, nei racconti scorsi ho ricordato la trasferta di Padova, no? Dove ti ricordi vendicammo Eddie, ti ricordi che siamo usciti fuori, l'abbiamo trovato. Poi tra l'altro te sei stato forse uno dei primi quel giorno a attaccarti, non so se ti ricordi.
Sì, mi ricordo benissimo.
Che trovammo Eddie, che è un'altra persona a cui il nostro Eddie, ricordo è indimenticabile, no?
Sì, Eddie per me è un fratello. Eddie per me è un fratello e sento ancora la mancanza, anche se sono passati tanti anni. Niente, la trasferta del Padova, Massimo, tanto ti ricordi benissimo.
Sì.
C'era la curva ospite divisa in due da un palazzo, e quindi dovevi uscire piano piano uno alla volta, Eddie è uscito...
Prima degli altri.
Prima degli altri, insieme all'altro compianto Massimo Manueri, purtroppo anche lui ci ha lasciato. E praticamente volevano prendere la scialpa da Eddie non era data e ha preso qualche cazzotto. Mi ricordo benissimo che siamo andati in cerca, l'abbiamo trovato davanti a un bar e abbiamo restituito con gli interessi quello che aveva subito Eddie.
Proprio a dimostrare che sicuramente anche in quelle situazioni non eravamo noi i primi, per carità, a cercare, però chi ci cercava ci trovava.
E poi quegli anni eravamo un bel gruppo compatto, anche perché eravamo sempre i soliti, tutte le domeniche eravamo quasi sempre i soliti, cambiava, quindi eravamo molto affiatati, molto amici. Poi la maggior parte di noi si frequentava anche fuori dallo stadio, ci vedevamo tutti i giorni, ci confrontavamo tutti i giorni.
Era un vero movimento ultras.
Sì, eravamo un bel gruppo d'amici, sì.
non c'era ancora un quartier generale, no? Dove fare gruppo, dove fare quadrato, si individuava magari un bar, ancora non c'era un punto di riferimento stabilito.
Quartier generale, quegli anni lì, più che altro era Piazza Roma e Piccadilly.
Sì, non c'era una sede. Sì, no, no.
Non c'avevamo una sede, eravamo lì a Piccadilly.
Oppure
il punto d'incontro.
Oppure diciamo. La sera si andava lì, come si chiamava, fuori di fronte alla chiesa lì, il boccale?
Andavamo al boccale, sì, poi della galleria. Era sì, quelli erano due punti d'appoggio dove ci vedevamo, ci frequentavamo. Sì, sì, c'era, come dicevamo prima, c'era il grande apporto del Colle Marino, c'era il grande apporto dei ragazzi del Pinocchio. E quella volta si viaggiava sempre insieme, eravamo un bel gruppo affiatato.
Il bel pulma si faceva quasi sempre, il bel pulma.
Sì, sì, sì.
E
sì,
poi magari si riusciva a fare. Io, se mi permetti, Guido, tornando al discorso di prima, no? Perché poi l'ho scritto sul libro, magari non vorrei che sono stato compreso male. Io l'unica cosa che ho detto, che poi l'hai ricordato te, no? Perché ti hai detto la nascita della vecchia guardia ha creato anche delle discordie all'interno del gruppo, no? L'hai detto
sì,
prima,
sì, sì,
tu hai detto tra di voi aveva creato delle discordie. Io l'unica cosa che poi, la domanda che mi facevi l'altra volta te, no?
Sì.
Io non c'ho, allora, io a Guido e tutti i vecchi, che poi sono quelli che mi hanno cresciuto, non c'ho nessun rammarico nei loro confronti. Loro hanno dato tanto, hanno deciso di fare vecchia guardia anche se non erano tutti d'accordo, e in un momento che forse erano anche stanchi, perché erano anni e anni che erano sempre loro a seguire l'Ancona. Io l'unico, ma questo è il mio pensiero, perché poi anche quello che ho scritto è sempre stato il mio pensiero anche nel libro. L'unico rammarico che ho è che erano ragazzi talmente in gamba che avrebbero potuto magari creare la stessa situazione qualche anno più tardi, secondo me, però questa è un'idea mia, cercando magari, per loro non hanno mai abbandonato la curva, anche chiamandosi vecchia guardia, anche quando hanno fatto vecchia guardia, hanno camminato sempre vicino, però secondo me si sono messi da una parte, quindi hanno creato una loro idea a parte, diversa, come ha detto Guido, dalle nuove generazioni che venivano, però secondo me avrebbero potuto ancora regalare qualcosa come esperienza ai giovani. Cioè, secondo me, quella frattura lì, quella frattura che magari molti non hanno capito, ma io l'ho capita perché l'ho vissuta,
da dentro,
ci sono passato
vissuto.
Da dentro. Secondo me, forse loro qualcosa avrebbero potuto ancora regalare.
Guarda, Massimo, io ti dico una cosa. Secondo me non c'è stata frattura. Io, se ti ricordi bene, ero uno di quelli che diceva...
No, no. Sono d'accordo con te, no? Io parlo di frattura, non parlo, scusa.
No, capito. No, io infatti ti dicevo... Io ero uno di quelli che dice guarda aspettiamo, però io ti dico una cosa, adesso a bocce ferme, cioè io mi rendo conto che invece è stata una mossa molto azzeccata, perché ha permesso di crescere altra gente e si è creato secondo me un giusto mix, che poi è stata secondo me una miscela esplosiva che ha permesso di fondare il collettivo,
sì,
che secondo me
sicuro.
È stata una cosa grandissima, cioè sto sì. giusto mix fra i vecchi e i nuovi, che non era una cosa divisa, ma era... Cioè, allora, i vecchi avevano una mentalità, i giovani ce ne avevano una mentalità, però tutti e due con la stessa mentalità correvano per la stessa cosa, per la maglia dell'Ancona, per i colori biancorossi. Quella, secondo me, è stata una miscela vincente, perché ha permesso di crescere come entusiasmo, come presenza allo stadio, come mentalità. Cioè, io ero uno di quelli che dicevano...
Sono d'accordissimo, Guido, sono d'accordissimo... Con te l'unica cosa che ti dico, che ecco perché ti ho detto questa cosa qui, perché da quando è nata la vecchia guardia al collettivo sono passati 1-2 anni. Secondo sì. me in quei 2 anni lì c'è stato un po' di buio a livello
sì,
capito, quello ti voglio dire. Io non ti parlo del collettivo, il collettivo voi avete camminato al fianco con le vostre idee, col vostro modo da fare, che secondo me non andava criticato, perché voi, e nessuno me l'ha mai criticato, perché voi eravate
secondo me, Massimo, poi col filo del poi quell'anno del buio molto probabilmente ha anche permesso a gente di ritornare, di crescere, a gente di diventare, cioè,
sono d'accordo adesso, con te, diciamo che comunque tutti hanno partecipato a questa grande a questo grande movimento, quindi nel bene, nel male, o per qualsiasi scelta si è fatta, o chi ci ha abbandonato, chi è tornato, chi ci ha lasciato, chi ci si è buttato adesso, secondo me va un plauso a tutti, io penso che la pensi anche te in questa maniera qua.
No, no, ma io infatti, guarda, io quegli anni lì li ricordo proprio con molto calore, con molto piacere, ricordo tutti i vari personaggi. Ah, anzi, se me permettete, prima di andare avanti, poi continuiamo con i discorsi, volevo salutare a Ginetto e a Ricciotti, un abbraccio grande, grande a tutti.
Vero, vero. Ci chiedevano infatti i nostri radioascoltatori notizie di Ginetto, si stavano interessando appunto, volendo capire come stava.
Diciamo che in fase di ripresa, abbastanza, abbastanza dura, ma è in fase di ripresa.
Poi è brutto un bel po', Guido, quando cioè, ci guardiamo dietro, ce ne rendiamo conto che molti amici non ce l'avevamo più, molte persone non ce l'avevamo più, qualcuno sta male.
E io in curva l'ho visto passare tanti dei ragazzi, anche più giovani di me, l'ho visto andare via, è come se fosse andato via un pezzo di me stesso, perché lo so. Quando te va via un amico che hai condiviso tante cose, è un dispiacere grande.
Ma poi soprattutto, Guido, chi non vive il movimento come l'abbiamo vissuto noi, non riesce a capire quale attaccamento si crea negli anni andando fuori in trasferta, andando la domenica insieme a pranzo prima della partita, a vederci un'ora prima perché devi preparare le bandiere. Cioè, quello che si vive insieme è quello che ti lascia questo movimento. Cioè, molti ragazzetti giovani da adesso che non si rendono neanche conto, è normale che non si rendono conto, però molte persone non le capiscono queste cose qua. Quello, il filo che ci lega a noi, che è un filo indistruttibile, è una cosa
diciamo,
che...
Ma Massimo, che anche gli anni sono totalmente diversi.
Sì, sì, nettamente.
Noi, diciamo, sotto punto di vista eravamo meno tutelati perché non c'era tutti i controlli adesso, eravamo... Molte volte arrivavamo da soli, senza scorta, non so se ti ricordi.
Sì, ma i rischi erano anche di meno, no, Guido?
Addirittura senza scorta. Però adesso se fai qualcosa...
No, infatti sono quello che dicevo, i rischi erano anche di meno, giusto?
Ma i rischi erano anche
no,
di meno...
No, i rischi
meno...
nel senso che
le conseguenze.
Adesso, le conseguenze, scusa, mi sono sbagliato.
Ah, le conseguenze sicuro, le conseguenze sicuro, anche perché le conseguenze sicuro. I rischi non lo so, Massimo.
No, i rischi no.
Se girava spesso e volentieri anche senza scorta.
No, i rischi forse ce n'erano più quella volta, forse, come rischi.
Come rischi, sì, secondo me c'erano più quella volta.
Guido, qual è stato il momento più esaltante della vecchia guardia? Che ricordi con particolare...
Ma sicuramente l'anno della formazione dalla C1 alla B.
Sì.
Secondo me l'anno più bello, non solo per la vecchia guardia, ma per tutti, penso che sia stato l'anno della C1 alla B.
Quindi l'88.
Sì, sì, sì. E io mi ricordo che ho fatto tutte le trasferte, meno una, ho pompato solo la Spezia. Quindi è stato un anno bello, faticoso, molto faticoso, ma bello.
Ancora messaggi per te dei nostri radioascoltatori. Un caloroso saluto a Cico, ora anche grande mister della nostra scuola calcio. Ancora Respet, un abbraccio da Ale. Poi Guido, un intenso abbraccio da Gigio. L'immagine della Nord con gli striscioni, collettivo Curva Nord Ancona a fianco Vecchia Guardia è sicuramente la più bella di sempre e lo sarà per sempre. Vecchia Guardia che nel suo percorso ha realizzato 3 striscioni, è corretto?
Sì, 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 quello con il Bruce Brothers e quello senza niente e un altro che se non mi ricordo.
Il più piccolo, diciamo, che è stato poi il primo.
Sì.
Del ritorno al Dorico, Guido... Cosa ne pensi? Se ne sta parlando
Dorico,
tanto, no, in questi giorni?
Il ritorno al Dorico è casa mia, sarà sempre casa mia, sarà casa dell'Ancona. Quindi sono favorevole, solo che a lasciare uno stadio così come il del Condor, non lo so quanto sia valido per la città, però sono molto d'accordo per il Dorico.
Tra l'altro in questi giorni all'interno di Punto Biancorosso se ne è parlato molto, ne parleremo anche domani, ma anche il Corriere Adriatico domani si getterà a bomba sull'argomento con un paio di pagine, quindi lo dico a beneficio dei nostri radioascoltatori che visto è un tema molto importante ne continueremo a parlare, ma questa sera parliamo di tifo, parliamo con tanti amici.
Paolo, adesso ti dico una cosa del
sì.
Dorico, poi
vai.
Andiamo avanti con l'altro discorso.
Sì, prego.
Cioè, io del Dorico sono pazzamente innamorato perché... Lo frequento dal 69, cioè sono stato terremotato nella lunetta del centrocampo e via dicendo. Per me il Dorico deve essere la casa dell'Ancona, è un peccato vederlo ridotto così. Io lo sfrutterei in mille modi, cioè per me deve essere la casa dell'Ancona, allenamenti, giovanili, foresteria. Ci si può fare un bellissimo museo. Per le partite è chiaro che la cosa è un po' più problematica, però sarebbe bello anche quello.
Ancora messaggi. Mi ricordo al Dorico quando partivi i cori folcloristici dalla zona alta della vecchia guardia, i vaffa, sì, i battiti delle mani e dei piedi. C'è questo ricordo da parte del nostro radioascoltatore. Altri amici ti chiedono notizie di Serra, un'altra icona.
Franco si è visto ultimamente, io a Falconara
era,
l'ho visto.
Era Falconara, sì sì.
Falconara ha detto che avrebbe ricominciato a venire a vedere qualche partita. Sì, io lo incontro comunque, l'ho visto anche molto ingarellato, l'ho visto a Falconara.
Grande, era, grande Franco.
Sì, Franco, sì, Franco. Franco c'è da sempre, no? Guido?
Sì, sì, Franco era il tipo che o facevi il pullman, non facevi il pullman, anche facevi il pullman, lui c'è caso che partiva col treno da solo, partiva 5 ore prima, poi ci aspettava davanti allo stadio. È successo molte volte che ce lo siamo trovati davanti allo stadio nella città dove giocava l'Ancona, lui partiva per conto suo.
Sì, sì.
Zainetto e via.
Sì, io mi ricordo che se non sbaglio che si vociferava quella volta, poi non so, forse me lo dice, mi sembra che fosse stato anche a Cava dei Terreni lui nell'82. Cioè era andato a vedere una partita col Tenor.
Qualcosa mi ricordo.
O a Cava dei Terreni, l'unico anconetano che era andato giù col treno, per i cavoli giù.
Io in tempi un po' più recenti ricordo che ad esempio aveva smesso di seguire l'Ancona, ma andava ogni volta a Genova per vedere il Genoa,
sì,
in casa.
Genoa, anche Guido, c'è tutta la vecchia amicizia con tutta la vecchia forza. No?
Grande amicizia a Genova, sì. Io sono molto contento di quest'anno che ho passato, seguendo l'Ancona, ho fatto bellissime amicizie sia in Ancona sia in varie città d'Italia, cioè delle bellissime amicizie che coltivo tuttora.
Anche con Perugia?
Perugia mi sento un po' di meno, ma mi sento con due o tre.
Che era stato un po' motivo di dibattito nelle scorse settimane.
Io l'altra volta dicevo che noi con Perugia avevamo una grande amicizia con l'Armata Rossa, giusto?
Sì, ma secondo me si è rovinato il tutto, perché l'Armata Rossa ha cominciato ad avere problemi
con la brigata.
Interni, problemi con la brigata, sì. Solo con Perugia c'era della bella amicizia, anche perché all'inizio c'era, secondo il mio parere, 4, 5, 6 persone abbastanza tosse, abbastanza serie, abbastanza concrete. Poi quando hanno cominciato questi qua a andare via dal gruppo, e il gruppo è rimasto poco niente, diciamo.
Certo. Io mi ricordo anche un'ultima cosa, ti ricordi anche a Urbino, quando andavamo a Urbino con quei ragazzi,
sì,
Urbino a fare il torneo?
C'era una bella amicizia. Sì.
Una bella amicizia anche con
abbiamo
loro.
Abbiamo fatto il triangolare Ancona, Perugia, Urbino a Urbino.
A Urbino, sì, andavamo, sì. Mi ricordo, guarda, ne abbiamo fatte tante, guarda, per non parlare quella volta che sono andato in Germania con loro,
sì,
a Francoforte, mamma mia, guarda.
Io purtroppo non c'ero perché lavoravo.
Ricordi meravigliosi, Guido, ci stiamo a invecchiare, te più di me.
Guarda, io...
Te più di me.
Guarda, prima che finiamo la trasmissione, il mio intervento, volevo ricordare la trasferta recente, che non so se ti ricordi, come collettivo abbiamo organizzato più di 30 pullman.
Sì.
E volevo ricordare una persona, volevo ricordare Flavio, che mi ha aiutato tantissimo, ci ha aiutato tantissimo, perché la gente si continuava a segnare venerdì sera, ci mancavano 7-8 pullman, e Flavio in 5 minuti mi diceva: ma Cicco, non ci arriviamo, non ci basti il pullman. E poi con l'interessamento anche dei Florini, non so se ti ricordi, avevamo trovato dei pullman dell'anteguerra, proprio dei pullman che non so dove...
Cioè, ma poi un'organizzazione, c'aveva, cioè, il collettivo quella volta, riusciva a prendere 30-40 pullman, poi li davamo in gestione.
Il collettivo era una roba impeccabile.
Era una roba impressionante.
Ma come ti dicevo prima, Massimo, si era creato un giusto mix fra i vecchi, fra virgolette, e i nuovi, fra virgolette. Si era una giusta miscela, perché ognuno aveva il compito suo. Anche perché all'interno di un gruppo ultra, specialmente grosso come il collettivo, lì c'è bisogno di tutti, eh? C'è bisogno di quello che fa il volantino, di quello che fa lo striscione, di quello che fa i cori, di quello. Lì, se l'organizzazione deve essere perfetta.
Ognuno deve avere il suo compito.
Per forza, sì.
Hai nominato Flavio, ricordiamo anche Pier Giorgio.
Sì, ma guarda, l'unico errore che forse abbiamo fatto, purtroppo,
di non ricordarli
in questa trasmissione, sarebbe stato da ricordarli anno per anno che andavamo avanti. tutti i ragazzi.
Possiamo però recuperare ogni tanto.
Sì, poi,
possiamo recuperare.
L'altra volta proprio con Fabrizio parlavo.
Sicuramente c'è da ricordare il Cartolaro, c'è da ricordare Raul, c'è da ricordare
tanta gente.
Sergio, c'è da ricordare il pittore, ce ne sono tanti che ci hanno lasciato, che viaggiavano con noi quegli anni.
Sì, purtroppo sì.
Però recupereremo, una promessa che facciamo in una serie di ascoltatori.
Ah, poi scusami, mi dicevi della cosa più bella che ha fatto il collettivo, secondo me la festa della promozione in Piazza Cavour è stata una roba epocale, penso che ci ricorderemo per anni e anni e anni della festa di, in Piazza Roma.
Sì, ho capito, quella col palco.
Quella col palco, con il Curnal, con le... Sì. Che abbiamo fatto i moscioli da Perella.
Sì, sì, bellissima, bellissima.
Quella è stata una
bellissima.
Una roba
io la metto un gradino sotto a quella, la festa che abbiamo fatto col bagno in piscina. Ti ricordi, sì. Guido?
Ho visto
al,
anche il video,
al Garden
poco,
lì.
Ho visto anche il video poco tempo fa.
Pure io l'ho rivisto, me l'hanno mandato.
Delle rose.
Eri ragazzetto, eri. Eri un giovinetto.
Ancora si poteva buttare in piscina.
Facevi i carpiati.
Ancora riusciva a buttarsi in piscina.
Beh, senti, grande era, festa, grande
era
festa.
Più l'alcol che l'altro della piscina.
Chissà Guido se i nostri figli o i nostri nipoti riusciranno a rivivere dei momenti così in futuro meravigliosi dietro la nostra Ancona Calcio.
Ma è anche uno, lo scopo del programma, è anche lo scopo del programma, quello di far capire quello che c'è stato prima, ma quello che si potrà fare poi. Sperando che naturalmente i risultati sportivi aiutino, perché se no. Guido, certo. Ti saluta Simone da Dublino. A proposito,
grazie,
di
a
proposito di organizzazioni perfette, io ricordo un Simone molto attivo nella ricerca dei treni, mezzi di trasporto, impeccabile.
Sì.
Ciao Cico, bella mangiata e bella partita domenica, gran divertimento, un abbraccio da Simone.
Ma quell'anno, adesso ho visto che hai ricordato Simone, ma quell'anno lì, oltre Massimo, oltre Simone, c'era Patrizio, c'era Danilo, c'era Emil, c'era tanti ragazzi in gamba, veramente. Che ci sono dati da fare.
Grazie Guido.
Grazie a voi,
ciao Guido, grazie.
Grazie.
A risentirci.
Ciao,
un abbraccio. Ciao.
Ciao. Prima della pubblicità, perché sono 19:48, dobbiamo fare un altro collegamento. Tu dicevi ci stiamo invecchiati, chissà, i giovani. Qui c'era arrivato un bel messaggio. Massi, una volta non c'erano i sabati sera, o meglio, c'erano, ma dalle 9 di domenica era in piedi per andare a staccare gli striscioni. Oggi sarebbe impensabile.
Oggi sarebbe impensabile, sì. Oggi è una cosa impensabile, no, a parte che noi come gruppo non si andava neanche tanto a dormire, quindi
è tutta una tirata.
No, non si andava a ballare, o se stava in sede, le partite più importanti si stava tutti insieme.
Allora, rientro io, siccome che dobbiamo leggere anche una mail che ci è arrivata, una lettera che ci è arrivata, quindi facciamo uno stacco sui ricordi. Tu hai detto se andava a ballare, se andava a danzare. Beh, allora, stiamo parlando del 1985, è un anno importante ad Ancona, anche per un'altra cosa, non solo lo sport, ma è importante perché nasce un gruppo che scala le vette della classifica. Diciamo che nel 1985, nel dicembre dell'85, troviamo in classifica, giusto per dire un po' cosa si sentiva all'epoca, i Simple Minds, Live Kicking. Al secondo posto nella classifica c'era quel...
Qui Massimo aveva i capelli lunghi,
Anche sì. Questo, anche lui aveva i capelli lunghi. Sandy Marton, capelli lunghissimi con la tastiera che sbatteva, Exotic and Erotic.
Ancora nella sua cura ha avuto un Sandy Marton, era Chicco di Falconara, che era la miglior fonata del Dorico, lo si può vedere in qualche vecchia foto ormai ingiallita sopra Transenna col fumogeno.
E al terzo posto in questa classifica appunto di DJ Parade, un gruppo anconetano, ormai è stato riscoperto, negli ultimi anni è stato ritirato fuori dalla naftalina, i Via Verdi con Diamond, ve lo ricordate?
E io Stefano ti dico anche che noi uscivamo dallo stadio e andavamo tutti a Jajab. Vedi? A ballare, o al Black Moon,
quando si dice di far rivivere il centro... E lo stadio, il viale, c'era anche dopo la partita la possibilità di andare in discoteca.
C'era di tutto, di più. Io mi ricordo che DJ, quando presentò questo gruppo, era la TV DJ su Italia 1 all'epoca, quindi passavano
DJ Television
DJ
condotta
Television.
da Cecchetto
e dicevano questo nuovo gruppo di ragazzi milanesi, e c'era un rosichio intestinale perché dice ma come milanesi? Però così fu. Allora, ascoltiamoci. uscirono con...
questo era Diamond, eh?
Questo era Diamond, Remo Zito. Uscirono con il primo album, non era neanche, era un EP, come si diceva quella volta, il Maxi 45 giri, con il nome di Hira, e venne autoprodotto, tra le altre cose. Se non ricordo male, costò pure caruccio a loro, sui 20 milioni, mi pare, se la memoria non mi inganna. Autoprodotto questo disco, e giravano per le radio per proporlo, per farlo mandare in onda, e ci venne appunto consegnata questa copia. Mentre registravano poi la seconda uscita, ci fu questo colpo di fortuna che Cecchetto, qualcuno propose e fece ascoltare la cassetta Cecchetto, e qui nacque tutto quanto. Lasciamo allora i Via Verdi con Diamond.
È un pezzo ancora stupendo, orecchiabile, sì. Voce meravigliosa, complimenti davvero, perché è stata davvero veramente una cosa stupenda.
Soprattutto per noi.
Sì.
Per far vedere che insomma anche da Ancona si poteva puntare in alto,
fare musica. Sono 19:54, cambiamo argomento, ritorniamo un po' ad affrontare i contenuti della nostra trasmissione dal titolo Correva l'anno. In studio Stefano Fera, Massimo e Paolo Papili. I vostri messaggi 334 35 20 488, ma anche una mail che ci scrive Alessio. Ciao a tutti e tutte, vi scrivo questa lettera perché, come già ben sapete, non posso essere presente alla vostra trasmissione vista la mia attuale posizione di detenuto in regime di semilibertà ottenuti da 6 mesi dopo 18 mesi di carcere effettivi da quel 13 novembre 2015 per soli reati da stadio, con più precisione mancate firme durante l'esecuzione del cosiddetto DASPO. Innanzitutto voglio approfittare tramite la vostra emittente di mandare i saluti e un caloroso abbraccio a mio fratello Filo, che appunto non vedo ormai da oltre 2 anni, in quanto anche lui sta scontando un incredibile definitivo per violazione del DASPO, e un saluto e un abbraccio anche a Davide, Maffo e Claudio. Voglio farvi i complimenti, la vostra trasmissione e questo programma sono davvero azzeccati. È da pelle d'oca ascoltare certi storici racconti sia della nostra bene amata sia della storia del movimento ultrasdorico. Non nascondo un gran rammarico nel non poter partecipare se non in questo modo, ma è tutt'altra cosa, perché di racconti e aneddoti ne avrei davvero tanti, avendo percorso dalla stagione 81-82 dall'età di 13 anni ad oggi le sorti e le vicende dell'Ancona e del suo movimento ultras. Ho vissuto le trasferte con Sergio e Abo, che emozione ascoltarlo alla radio qualche puntata fa, e Franzò e altri ancora prima della nascita dei Red Chaos nel 1986, che contribuì alla nascita del collettivo 1987. In quegli anni facevo il militare e diventavano trasferte anche le partite casalinghe. Ho staccato insieme a Bizio lo striscione dei Red Chaos per poi dedicarmi anima e corpo al collettivo, vedendo passare davvero 1000 volti. Ci sono stati anche momenti difficili e tristi, come lo scioglimento dello stesso collettivo, poi la nascita degli Ultras Ancona, di cui facevo parte, della Brigata Wallace. Dopo lo scioglimento degli Ultras Ancona, i troppi anni di diffida che di fatto non mi hanno più permesso una militanza attiva. Poi la nascita di Curva Nord, che ricordo spesso anch'io all'inizio. Ero dubitoso come il mio amico Filo, ma poi mi sono dovuto ricredere e oggi posso dire che dopo oltre 10 anni sta portando alla grande avanti il movimento ultrasdorico. Anche a loro un sentito ringraziamento, perché in questi 2 anni non mi hanno mai lasciato solo. Oggi insieme ad altri con molta probabilità stiamo pagando a caro prezzo l'eccessivo amore per la nostra maglia, ma prima di ancora l'amore per il nostro gruppo, per gli amici e la fratellanza che ci contraddistingue. Chiudo questa lettera dicendo che per fortuna io, a differenza di altri, credo nel collettivo, nel gruppo e nell'io, e non nell'io a tutti i costi, quindi molti aneddoti sono raccontati da altri che li hanno vissuti con me. Vi voglio comunque lasciare con una riflessione e vi lascio lo spunto per una trasmissione a parte, supplettiva, inerente alle norme da stadio, in particolar modo quelle dove non c'è reati di violenza, come la legge che prevede il carcere per la mancata firma. Io come altri stiamo pagando, e lo facciamo con la massima dignità, ma anche consapevolezza che le leggi sono fatte da uomini e come tali possono sbagliare. Non sarebbe male rivedere la legge numero 401 del 1989 e in particolar modo l'articolo che prevede la detenzione per mancata firma, ma per una sproposizione se la mettiamo a confronto con altri tipi di reati. E già, ci vuole una trasmissione a parte. Vi ringrazio per lo spazio che mi avete dedicato in questa, ma come in altre occasioni ringrazio ancora i ragazzi della Curva Nord, che ancora non ci mettono la faccia e contribuiscono a scrivere altre storie ancora. Forza Filo, non mollare, Davide, Maffo e Claudio, Ultras Liberi. Ciao da Alessio. Questa è una lunga lettera, una lunga email che abbiamo letto e che ci ha scritto Alessio Abram, e tra poco entreremo proprio nel vivo, nel contenuto, visto che è stato chiamato in causa, dei Red Chaos.
Punto Biancorosso.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chi asse in colpo pure alle zanzare, noi se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Sono le 20.01, correva l'anno con Massimo, Stefano e Paolo Papili. I vostri messaggi al 334 35 20 488. Abbiamo parlato della tifoseria del Brescia ed era il campionato 84-85 con una squadra in campo che vince, convince, diverte. Ci si confronta con formazioni di blasone e con una tifoseria alle spalle. Arriviamo quindi all'85-86 dove di cose iniziano ad essercene per poterle sviluppare. In particolare c'è quell'Ancona Modena che poi da lì in avanti sarà teatro di numerosi incidenti.
Sì, poi ripeto, il ciclo è detto nascita della vecchia guardia, quindi si comincia un po' a cambiare un po' la fisionomia della curva, anche se comunque, come diceva Ciclo, i ragazzi della vecchia guardia sono sempre presenti. Si comincia a rafforzare l'amicizia con i Spallini, perché poi cominciamo a conoscerci sempre meglio, quindi a diventare sempre più vicini, il nostro rapporto sempre più vicino. E poi in quell'anno lì, mentre l'anno prima, adesso parlavamo, ma io l'anno prima non ricordo i modenesi che vengono in Ancona nell'84-85, vi ricordo l'anno nell'83-84, l'anno del Bologna, che presero delle botte qua, è quello che avevamo raccontato l'altra volta. E mi ricordo che invece si presentano quel giorno, perché poi tra l'altro facevo 18 anni. Io li faccio a gennaio, quindi facevo il giorno prima avevo fatto 18 anni. E praticamente arrivarono i modenesi, arrivarono diversi, erano tanti. Arrivarono in gruppo, veramente si presentarono veramente le brigate gialloblu al completo, non mi ricordo se fecero due o tre pullman addirittura. E qui torniamo al discorso prima, arrivarono proprio per cercare lo scontro, per vendicarsi di quello che era successo
due anni prima.
Quindi loro vennero ad Ancona spavaldi, entrarono proprio per affrontarci. E però la risposta degli anconettani fu
massiccia.
E ci fu una carica tremenda all'interno della curva. I modenesi all'inizio hanno retto un po' l'impatto, poi sono completamente scappati tutti, addirittura sono usciti dalla curva, solo che nello scappare non si non sono resi conto che hanno lasciato lì qualcuno di quelli della prima linea di loro, che rimasero fra le mani del gruppo. E mi ricordo anche tra l'altro che uno di loro fu
ricoverato
all'ospedale per diversi giorni. Mi sembra che si chiamava Zitto di cognome, una cosa del genere, adesso non mi ricordo il nome, non lo ricordo bene. Però andò sul giornale, diversi di loro presero veramente tante botte, e gli anconettani non solo lì, ci furono diverse cariche fuori, una in corsa Mendola, alla fine della gara la gente di noi uscì diversi prima della fine della partita, li aspettammo in corsa Mendola.
Con i pullman loro parcheggiati al porto, no?
I pullman parcheggiati a Piazza Cavour, loro ce l'avevano. Loro avevano parcheggiato i pullman a Piazza Cavour, sono scesi qua, hanno fatto il corteo, sono venuti su per i cavoli di loro, noi già eravamo dentro, sono entrati spavaldi, hanno provato a caricarci, li abbiamo caricati, li abbiamo fatti uscire dalla curva, sono poi rientrati con timore, hanno provato ad aprire brigate una volta, ma poi dopo un piccolo cordone della polizia fu fatto. O dei carabinieri, non ricordo, perché la gente tutta Ancona gli andò contro quel giorno. Non erano piaciuti come si erano presentati, avevano fatto fare spavaldi nella città sbagliata, e quel giorno se la ricordano anche nel loro libro ricordano quella domenica come una delle domeniche più tremende della storia. Quella ricordano anche un'altra domenica a Genova che passarono qualche anno dopo, non so se ti ricordi.
Sì, ho sentito anche parlare.
Un Genoa-Modena, il primo anno, dove si fecero veramente male. L'anno dopo andarono su e furono tutti 35 arrestati, perché trovarono un pullman pieno di ordigni, armi, perché avevano paura che i genuani li andassero a riprendere. Comunque torniamo a noi. E all'uscita, in corsa Mendola, davanti a Cinema Lambra, furono caricati di nuovo dal gruppo. Io ero presente quella in corsa Mendola, perché parecchi di noi uscimmo, una cinquantina, 60 di noi uscì prima della fine della partita. Abbiamo fatto il giro passando da sotto la gradinata, la discesa della gradinata, che dalla via sopra scendevi, quindi abbiamo fatto il Viale della Vittoria, poi abbiamo preso la via dietro al Bar Stadio, quella dove c'è
Corsa Mendola, l'edicola lì,
e loro venivano fuori dalla via lì, da via, quella via che porta
da via Damiano Chiesa.
E quindi lì ci fu proprio scortati, la polizia provò a mettersi in mezzo, non ha retto l'impatto. E loro uguale, lì ci furono dei corpi a corpi tremendi, non reggono neanche lì, scappano, la polizia li protegge, però non li manda a prendere i pullman in Piazza Cavour. Su ordine del questore i pullman da Piazza Cavour vengono spostati dentro al porto, mossa strategica, perché poi laggiù la dogana la chiudevi con la cellere e non saresti passato, a meno che non facevi il giro dall'altra parte. E quindi fa fare a loro tutte le vie di Ancona Vecchia, la vecchia questura, via Matteotti, tutta a piedi, per poi sbucare a Piazza del Papa e scendere davanti ai tassisti, per poi, perché erano rincorsi da tutte le parti. Fu una giornata tremenda, per loro fu una delle più brutte giornate della storia.
E sentiamo che ricordi ha a proposito Fabrizio Andreani, magari sarà stato giovanissimo ma si ricorderà la partita, la situazione.
Io non c'ho gli anni tuoi, Massimo. Ciao a tutti.
Ciao Fabrizio.
Un po' di meno, Fabrizio, scusa.
Ho 2 anni di meno.
Quanti?
48 anni.
Però dai, vabbè.
Scusa allora se ti ho dato del vecchio.
Ti voleva dare del vecchio.
Infatti, volevo dire questo. Io capirai, col Modena è stata la prima carica che ho fatto in curva.
Ah, lei, vedi?
Mi ero messo dietro a Mazzola, mi ricordo. E sono andato avanti.
Mazzola fu uno dei primi.
Esatto. Ero proprio dietro a Mazzola. E è stata veramente un'emozione per me, perché era la prima carica, avevo 16 anni. Quindi insomma, Massi ce n'era 18, io ce n'avevo 16.
Io faccio gli anni proprio in quel giorno, vedi, 19 gennaio 1986.
Bene, avete fatto proprio...
18 anni ho fatto quel giorno lì. Una bella festa.
Signor Sella al 44esimo, questo è un dettaglio statistico, se non altro Ancona aveva vinto. Fabrizio Andreani ricorda la partita, ha spiegato
per
perché
tutti
c'era,
Bizio,
per
così tutti almeno Bizio, la gente sa chi è Fabrizio.
Per tutti e Bizio, è appartenente del gruppo Red Chaos,
sì,
che da lì a breve si sarebbe costituito, perché Red Chaos nascono ufficialmente nel 1986.
86, esatto.
Allora, un grande gruppo.
Diciamo che secondo me è stato uno dei gruppi veramente importanti per poi la fondazione del collettivo.
Ma guarda, Bizzo, scusa se ti rubo un secondo, io direi che è stato il gruppo portante. Cioè,
forse...
diciamo che dai Red Chaos è venute fuori le teste sì. migliori per dare vita esatto. a quello che poi è diventato il più grande gruppo della storia.
Ha un progetto più ampio. Sì. C'erano i personaggi giusti con una visione...
Diciamo che esatto. io, che ero uno dei pochi rimasti di Ultras Ancona, ho trovato nei Red Chaos le persone giuste per appoggiarmi e per costruire insieme a loro e prendere tutti quei ragazzi che arrivavano da tutti i quartieri un po' sbandati, ma ne arrivavano tanti, ti ricordi, Bizzo, no?
Come no?
Cominciavano a arrivare i ragazzi, la nuova, la gioventù, e quindi loro fu veramente il gruppo dove ci si poteva lavorare e dove ci si è riuscito a costruire quello che poi è diventato collettivo.
Esatto. Poi, a tal proposito, io voglio ricordare una cosa, che ancora non c'era quella volta il concetto di sede. Noi nascevamo quella volta nell'86 e già avevamo una sede, perché poi stavamo lì alla Medici, che è la sezione del Partito Comunista, no? Noi quella volta eravamo tutti comunisti, molti di noi erano già iscritti alla FIGC, eravamo ragazzetti, però nonostante tutto già ci avevamo le idee chiare.
È giusto, ragazzi, dire che, scusa Bizzo, è giusto dire a beneficio di chi ci segue, che in quel momento... la politica dentro la Curva Nord entra prepotentemente.
La politica, come dice Bizzo, la politica già era entrata anni
già
prima,
c'era
già entrata 5. Con la vecchia guardia, con, mi ricordo, Sergio, anch'io me lo ricordo,
diciamo con la fine, con gli Ultras Ancona dall'84 in poi, dai, 85
esatto,
in poi,
esatto, e noi eravamo, diciamo, di estrazione popolare, stavamo lì alle Grazie, eravamo un gruppetto
via
Cingoli. La verità, via Cingoli, non molto numerosi, perché noi non siamo stati mai molto numerosi come gruppo. Nonostante tutto riuscimmo a farci largo all'interno della curva, perché c'avevamo, come dice Massimo, c'avevamo delle belle teste. Ricordo prima di tutto Capolillo Danilo,
un grande
che è stato tra i veramente gli artefici, insieme a un'altra persona che voglio salutare, che è Nasi, che non era dei Red Chaos, però è molto importante in quel periodo.
Un'altra persona che ha dato tanto e ha fatto la differenza.
Ci sta ascoltando, lo saluto. Ciao Enrico.
Lo saluto anch'io, Enrico.
Ciao,
un'altra
Enrico.
Persona che ha fatto la differenza.
Sì, infatti. E comunque dicevo che in quel periodo, noi quando siamo nati, proprio nell'86, a dire la verità, ancora non avevamo neanche lo striscione, perché poi il primo striscione lo facemmo nell'87, e il primo striscione però era diverso da quello che siamo abituati a vedere oggi, no? Dalle foto, infatti c'era Che Guevara all'interno dello striscione, era molto più leggero come striscione rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Quello lì del striscione prese fuoco a San Benedetto, la prima uscita con la Juve, eravamo andati a giocare con la Juve a San Benedetto in amicizia.
Fu l'anno che ci...
Che ritorniamo, no, all'introduzione.
Fu l'anno che ci fece rompere l'amicizia con...
L'amicizia con San Benedetto.
Non per colpa nostra, tra l'altro.
No, infatti. Comunque...
Perché ci fu un invasore che venne a provocare sotto il settore, perché le autovetture all'esterno furono rovinate.
Scusa, Servizio, se te rubo un secondo. Sì. Non solo un invasore, era un personaggio di spicco all'interno della curva dei San Benedettesi.
Sì.
Quindi qui va anche la mentalità, secondo me, di un gruppo, nel senso, se te sei tifoso della San Benedettese, sei tifoso della San Benedettese. Invece quello fece il giro del campo e ci viene a prendere, diciamo, un po' per il culo, lo dico apertamente, sotto la curva con la bandiera della Juve. Cioè, in quel momento lui faceva lo Juventino, non faceva il San Benedettese, giusto?
Certo, era venuto proprio a provocarci.
Sì, ecco.
E comunque... Detto questo, diciamo che come...
Beh, come esordio non è male, però, lo striscione va a fuoco.
Non è male,
no?
Lo striscione va a fuoco, però cosa te devo dire? È stata uno sprono, no, per noi, perché poi eravamo più ingarellati di prima, abbiamo fatto subito un altro striscione.
Pagato anche questo 400.000 lire, no? Tutti gli striscioni costano 400.000 lire.
Allora, diciamo che il nostro non è stato pagato perché l'avevamo inculato a qualche...
loro già altri metodi.
Dopo c'era Danilo, ci ha pensato lui, insomma, un pitturato.
Però perché ha cambiato lo stemma? Sì, perché dal Che Guevara siamo arrivati,
esatto,
al sole.
Esatto, ha cambiato lo stemma perché già quella volta la polizia cominciava a rompere balle dicendo che i simboli politici non potevano entrare in curva, insomma tutte le domeniche c'eravamo da discorrere perché c'eravamo le bandiere con la faccia e martello, c'eravamo in Che Guevara e quindi...
Per evitare i sequestri.
Esatto, avevamo deciso di metterci sul Levante, no? Che comunque la bandiera giapponese ci aveva questo sollevante bianco-rosso, ci piaceva e abbiamo messo quello lì, nello striscione. Poi da lì siamo andati avanti, abbiamo fatto insieme ad altri, siamo riusciti a fondare il collettivo e poi è stato un exploit perché poi alla fine con la promozione in Serie B, poi dopo qualche anno la promozione in Serie A è stato tutto più facile per il gruppo.
Come funzionava Massimo Bizio in quel periodo? Il rappresentante del quartiere andava automaticamente nell'inferriata a lanciare i cori? Perché di Red House ricordo Simone Musciano.
No, diciamo no, che no, quella volta lì, adesso può dire anche secondo la mia idea, cioè il fatto di lanciare i cori è un discorso personale, cioè non è che non è un discorso che devi essere portato, però è una responsabilità che ti prendi. All'interno del gruppo ci sono persone molto brave a fare tante altre tante cose, io ero molto bravo a fare quella cosa lì, aiutato da loro, confortato da loro, però avevo, diciamo, come si può dire, un carisma a fare quella cosa lì. Magari Danilo, Obizio o altra gente erano molti bravi a far funzionare il gruppo in una maniera diversa, ognuno aveva un suo compito,
una caratteristica.
Tutti insieme portavano avanti il gruppo nella maniera, per esempio Enrico Nasi era molto bravo a disegnare, faceva
le bandiere, quante ne ha fatte.
Magari riguardo ai cori, a queste cose qui, magari lui non, si sentiva magari un po' più magari in difficoltà, ci sono persone magari che sono un po' più portate, sì, sì, e qualcuno che è meno, il gruppo lavora così.
Vabbè, non è facile.
Non è facile.
Noi veramente eravamo riusciti a fare una bella cosa e volevo ricordare qualche episodio, no?
Sì.
Un po' del nostro gruppo. Allora, una cosa che Massimo ha detto l'altra volta, diceva che gli striscioni che noi perdemmo furono quelli a Parma, no? Presi dalla polizia. In realtà c'è un altro episodio che riguarda proprio il Red Chaos, che successe a Prato, che ci rubarono lo striscione. A Prato praticamente successe che c'era tre di noi, c'era Danilo, Alessio e Roberto, che passarono con lo striscione e lo zaino ingenuamente proprio sotto la curva di loro. Loro ci aspettavano proprio, tant'è vero che quella volta c'era Super Tifo, mi ricordo che vedemmo su Super Tifo che c'era le scritte sui muri Red Chaos, vi aspettiamo. E insomma, dopo uno scontro riuscirono a prendere lo striscione. Sta di fatto che dentro la curva, poi noi ci siamo compattati, c'era Cico, c'erano tutti i ragazzi della vecchia guardia, insomma abbiamo fatto un bel gruppo e abbiamo cominciato a fare abbastanza casino, tipo da fuoco alla carta, lanciare fumogeni, robe di questo tipo. Sta di fatto che l'ufficiale della polizia che stava lì, gli avevamo detto guarda prendiamo lo striscione con le buone o con le cattive, noi eravamo intenzionati proprio a riprenderci lo striscione. Dato il fatto che dopo un po' di parlare l'ufficiale della polizia, diciamo, è andato dai loro capi nel settore di loro, che era due settori adiacenti, proprio attaccati, andò da loro e ragazzo del Prato praticamente dopo un parlottare con altra gente decise di ridarci lo striscione, non lo so, forse ci aveva avuto un po' di timore, loro non era tantissimi, noi eravamo abbastanza incazzati, abbiamo fatto un bel casino sta del fatto che portarono lo striscione in alto della curva dove c'era il passaggio tra un settore e un altro e Danilo e Alessio lo riandarono a riprendere. E quello è... Da quella volta l'ho portato sempre io lo striscione, formazione a tutti nel centro del gruppo. Esperienza.
334 35 20 488, stiamo parlando dei Red Chaos, correva l'anno, ci scrivono fantastico il giornalino Super Tifo, tanta roba, beh adesso c'è internet, tanta situazione. Vi faccio questa domanda Massimo, te la volevo fare anche nelle scorse puntate, ma approfitto di questo momento per girarla. In epoca attuale, in questo periodo in cui stiamo vivendo, non si esagera un po' troppo con i selfie, le fotografie?
Quella è una delle cose... È una delle rovine del movimento.
Non è una cosa proprio...
Sì, e non
cioè, una volta chi fotografava, adesso è un continuo.
I danni che fanno.
E appunto, tra l'altro.
I danni che fanno.
Infatti
perché
sì,
anche qualsiasi regolamento dei conti, anche fra due gruppi, ma anche che non succede niente di particolare.
Se dopo tutto filmato.
Dopo due secondi lo trovi filmato.
Però il grave è che secondo me che non è tanto chi si trova e filma, lo fa proprio gente anche del gruppo.
Sì.
È una cosa abbastanza fastidiosa,
sì,
secondo me.
Io mi ricordo anche ci sono state anche delle situazioni dove da noi qualcuno ha trovato anche nella nostra curva, ha trovato anche da discorrere, sì, perché noi diciamo, noi comunque anche io parlo anche Bizzo se ricorda, anche ai tempi del collettivo, mi ricordo che noi avevamo fatto anche ai tempi un servizio d'ordine sui treni per la gente, per evitare che la gente rompesse i treni quando andavamo in trasferta.
No? Noi eravamo ligi veramente quando andavamo in trasferta.
Noi diciamo che tutto funzionava, certo funzionava, non è che eravamo i migliori, però le cose no, funzionavano bene, con un senso. Avevamo strutturato questo gruppo, avevamo costruito questo gruppo che poi ripeto, cioè in un momento di buio in Ultra Sancona eravamo rimasti in pochi. Ricordo che lo striscione Ultra Sancona lo teneva a casa Pegora, Manuelli, Marco, il fratello di Massimo, sì, lo teneva lui. Poi c'era Raimondi, Giacomo Marchi, eravamo un pugno di ragazzi quelli che stavano dietro aiuto a Sancona. In più loro c'erano loro che comunque c'erano già, si erano cominciati a avvicinare e poi dopo hanno creato Red Chaos. Comunque cominciava a arrivare tutti questi ragazzi, come dicevo prima, dai vari quartieri, no? Quindi serviva un qualcosa. L'idea che venne fuori con me, Danilo e loro, perché loro con loro proprio ho costruito il collettivo, fu questa. Cioè tutti questi ragazzi che arrivavano, gli vogliamo dare un'identità. E lì partì le basi per costruire il collettivo.
Esatto.
Tra l'altro la prima sede fu proprio dove dice lui, alla Medici, la prima sede fu lì, dove portammo anche dentro, venne anche al tempo perché seguiva anche gente che magari politicamente non la pensavano proprio come me, Bizio, Danilo o il gruppo, come era il gruppo quella volta, no? Perché molti del monumento, però furono i primi a fare lo striscione lì dentro. Cioè tutti seguivano questo gruppo, cioè questo gruppo di ragazzi giovani, no? Dove c'ero magari io che ero un po' più grande, ma gli altri erano tutti vicini a me, come ha detto lui, l'età era quella lì, Alessio, che poi dopo lui ha fatto il militare, è mancato anche Alessio, aveva da fare, lui era fuori con la Marina, mi ricordo, magari c'era, perché dipendeva anche
dai permessi, dai congedi.
Permessi. Massimo,
dimmi.
Una cosa che volevo ricordare è quella del fatto che all'interno del gruppo noi, come dicevo prima, non eravamo numerosi, no? Però
no.
C'era dei personaggi di spicco, come per esempio anche Moscià, che nei primi anni è stato molto importante anche per il gemellaggio con i genoani.
Sì,
perché
sì,
Moscià sì. Ci aveva vicino a casa sua, c'era Stefano Padovano della Fossa dei Grifoni.
Sì.
E da lì nacque il gemellaggio con loro, proprio da un'amicizia personale tra Simone e Stefano.
L'amicizia era fra Simone e Stefano, poi dopo i ragazzi di noi andarono a Modena allo spareggio, poi se vuoi ci ritorniamo bene dopo anche
sì,
nei prossimi racconti, comunque andò così. Lo spareggio, era l'ultima partita, se non sbaglio, Bizzo, del campionato di Serie B, e Genoa si giocava... O vinceva il Modena, o retrocedeva in C il Modena, o retrocedeva in C il Genova.
Sì,
i genovani
era
andarono a Modena, erano mi pare in 4.000, 4.000 genovani, tantissimi. E Padovano disse andò su Musciano e Emil, se non sbaglio.
Emil, esatto. Anche Emil stava con noi nei Red Chaos.
Eh?
Anche Emil
era
con noi
nel Red Chaos. C'era Roberto...
C'era Roberto, c'era
c'era
Luca,
Davide Pisanti,
Magnadorme,
forse anche all'epoca.
No? Magnadorme stava con noi. Corso.
Sì, anche Davide Pisanti, se non sbaglio, Pisanti, giusto, all'epoca.
Sì,
all'epoca.
Antò,
no, sì.
Eravamo,
sì.
Non eravamo tanti.
Una
però
quindicina di persone.
Ci siamo sempre dati da fare un sacco. E...
Con delle belle teste, con delle belle
con
teste.
Delle belle teste.
Chi ha fondato, cioè chi è stato colui che ha deciso il nome del collettivo?
Il nome del collettivo penso Danilo, Daniele Nasì, perché Nasì...
Ma guarda, ascolta, sì. Non mi vorrei sbagliare, poi magari Enrico magari su sta cosa qui mi corregge, per carità, io tante volte non è che mi ricordo tutto. Mi ricordo però, se non sbaglio, che Enrico non si avvicinò al gruppo proprio... Io parlavo proprio con Danilo questa cosa qua, che ci ricordavamo l'altra volta che ce l'avamo incontrati. Enrico non si avvicinò proprio in quell'anno lì a noi quando eravamo alla Medici, se tu ben ti ricordi.
No, si
al gruppo, al collettivo.
Dopo, l'anno dopo.
Enrico si avvicinò quando noi andammo al Gallina, se ti ricordi.
Infatti sì.
Ecco, e già lì però su questo discorso qua del collettivo, già il collettivo era nato.
C'era, mi ricordo Danilo che faceva una cortesia eterna. Perché lui non voleva entrare dentro.
Aspetta, Enrico era sempre presente in curva già negli anni prima.
Certo, cioè, però non voleva entrare in curva.
Però non era entrato mai nel movimento, entrò nel movimento in quel periodo lì, ma non nell'anno proprio che noi fecimo il collettivo, ma mi sembra o la stagione dopo o la stagione dopo ancora di là. Insomma, l'anno adesso non ricordo, comunque era l'anno che noi andammo al Gallina, che non stavamo più alla Medici. Mentre il collettivo nasce alla Medici.
Sì,
il collettivo
sì.
Nasce con la me. Nasce allora. Prima il gruppo e dopo lo striscione. Collettivo esatto. Perché il nome stesso penso che
esatto,
fa capire
il collettivo
tutto.
Raggruppava tutti i vari gruppi che nel frattempo bravo, con l'anno della promozione si erano formati, no?
L'intenzione di riunire tutti i gruppi sotto un unico
sotto
gruppo.
Sotto un unico gruppo che era il collettivo. E da lì poi è stato un successone perché poi l'Ancona andava bene, si faceva un sacco del pullman, andava in trasferta da tutte le parti, è stato un successo veramente per il gruppo, un crescere enorme per il gruppo. Poi da lì e così via, insomma.
Tante esperienze anche sul campo di battaglia al tempo.
Come no? Ha cominciato a Brescia l'anno dopo, che lì mi salvò la schiena lo striscione, era il caos, perché i carabinieri ci caricavano al suon di fucilate. E mi hanno spaccato il calcio del fucile sopra lo zaino, per fortuna c'avevo lo striscione,
se no ti spaccava la schiena.
Quindi era il 1991-92
esatto. Poi un'altra cosa che volevo dire negli anni precedenti però
sì.
Volevo far proprio raccontare un aneddoto, no? Allora, successo che in amichevole nell'87 se non sbaglio nell'88 ci fu Ancona Lazio Massimo, ti ricordi che c'è fu anche un accoltellato?
Sì, ma mi feci male anch'io quel giorno.
Se non sbaglio uno del monumento era a Due Gemelli.
L'accoltellato fu Matteo Amore. L'accoltellato fu Matteo Amore.
Matteo?
Io feci molto male in un braccio, che fui ferito da uno di loro, e poi, se ti ricordi, alla fine della partita mi ha investito la macchina, mi hanno ricoverato all'ospedale, mi hanno operato, non so se ti ricordi le gambe quella sera.
Volevo dire che quella volta lì è stata una roba impressionante, e noi andammo alla Medici, e dopo la partita, vabbè, ci furono scontri, no? Maciste che perse un occhio perché allo stadio Bar ci eravamo menati a rotta del collo. Però a parte questo, la volta dopo, mi ricordo, che avevamo fatto lì alla Medici, noi avevamo fatto dei volantini contro la polizia, perché i laziali si presentarono in curva, mi ricordo come se fosse adesso, era 50-60 tutti sotto braccio, tutti con le catene dentro la curva,
sì, sì,
ma non uno con le catene, tutti quanti sotto braccio con le catene, e faceva veramente paura.
Io mi sono ferito proprio con quella, io ho preso una catenata con un lucchetto in un braccio.
Ricordiamo anche Piero Curzi, che quella
sì,
sera tra l'altro c'era. Scomparso recentemente, abbiamo nominato Giacomo Marchi prima, e visti i rapporti.
Quella sera ha venduto cara la pelle. Sì, lui, Giovanni, l'altro
battuti Giovanni alla Micucci. Grande, considerato che noi eravamo pochi, pure loro non era tanto, però loro erano tutti belli armati. E la volta dopo, dicevo, avevamo fatto dei volantini proprio contro la polizia, dicendo che insomma noi ci sequestravano le torce, ci sequestravano le bandiere, e questi qui erano entrati in curva tutti armati da catene. Ma il fatto che quella volta io e Roberto ci fermarono, la polizia ci portarono in questura, tutto il pomeriggio in questura, domande, robe. Se fosse successo adesso, altro che il Daspo.
Vabbè. Ci salutiamo, Bizio, con una curiosità che ci ha mandato nel frattempo il nostro radioascoltatore. Ma lo striscione Ultra Sancona con il casco, la chiave, che sì. fine ha fatto? Perché era bellissimo.
Vediamo se te allora. Lo ricordi.
Io che mi ricordo io, allora, quello è uno striscione che sinceramente non so, non ho saputo mai chi ce l'aveva. Sta del fatto che la leggenda narra che quello striscione lì fu perso in gita da un ragazzetto che se lo portò in gita, non è stato mai tirato fuori, quindi immagino che nessun gruppo Bravo. Se ne sia impossessato.
A sto fine sta leggenda che è la verità, perché poi mi ricordo che Danilo cercò proprio sto ragazzetto, lo trovò, lo andò a prendere sotto scuola e mi pare che, se non sbaglio, adesso ci vorrebbe Danilo qua. Ma è andata così, è andata così,
è andata così.
Perché
è andata che sto striscione purtroppo è stato, non so per quale motivo, lasciato in curva. Vizio che ci avevamo non solo noi, ma anche altri.
Sì.
In quei tempi lì capitava, succedeva che se lasciava la roba lì, l'euforia, la quello, quell'altro, tante cose.
Cosa a cui non si pensava,
la difficoltà comunque a trovare la gente a fine partita
e portarlo via,
che
era grande,
deve piegare tutto quanto, certo, ci voleva una, e purtroppo può essere che una domenica l'abbiamo lasciata lì, Bizio, sto striscione,
sì,
e sto ragazzetto l'ha preso.
Ha il senso di portarlo in gita scolastica, che non capisco.
Ah, non so.
Cioè,
non,
perché uno va in gita scolastica e porta lo striscione dietro? Dove vai? Non lo so, vabbè. Comunque era bellissimo quello striscione.
Comunque
bellissimo.
A questo punto è meglio che se meglio che si è perso così.
Assolutamente.
L'ha trovato qualcuno e ce lo siamo trovati attaccato da qualche parte.
Bizio, il dolore poi di non aver attaccato più lo striscione immagino sia stato immenso, e questo è avvenuto nel 98.
Nel 99.
99.
Con la Barletta. Poi abbiamo lasciato il posto ai Rebels. All'Econero. Diciamo che lì, quando chiudimmo il gruppo, eravamo rimasti solo io e Alessio a frequentare lo stadio. Quindi insomma ci siamo guardati in faccia, non c'aveva più senso attaccare lo striscione. In realtà io penso che però un po' di storia del movimento Ultras l'abbiamo fatta.
No, sicuramente pionieri del collettivo in tutti i sensi. Poi ci ritornerò io sul discorso del collettivo. In quegli anni che ho fatto prima, diciamo un po' che poi mi sono un pochino allontanato per i miei motivi personali, e naturalmente riciterò, naturalmente adesso mi ricorderò, ci avrò una settimana per riflettere, e vari aneddoti e tutto il periodo passato insieme e tutte le cose meravigliose fatte insieme e tutta quella bella storia che si è costruita insieme soprattutto.
Come? Noi, te pensa che alla Medici, mi ricordo, facemmo la coreografia "Noi siamo l'onda che il galeone affonda" col Pescara. L'avevamo fatta lì alla Medici, era venuta fuori una roba bellissima, perché se te pensi che era una delle prime coreografie che facevamo, mi ricordo che facevamo con la carta sti pompon, quanti non avevamo fatti.
Ma ne fu fatta diversa, fu fatta quella col Bari, se ti ricordi, che avevamo fatto tutta la curva con i pompon.
Sì, sì.
Poi fu fatta questa del galeone con che c'era il veliero. Poi fu fatta quella con l'Ascoli, primo giorno di scuola.
Che quella al Dorico è sicuramente la migliore, insieme a quella con il Palermo, secondo me.
Quella con il Palermo qual era?
Quella con il Palermo erano tutti i cartoncini che cambiavano.
Quella fu un'idea proprio di Danilo, quella, te la ricordi?
Coreografia
quella coreografia lì, sto sistema 1, 5, 4, con ognuno nel foglio c'aveva la mossa che doveva tirare fuori. C'aveva una testa da dire impressionante,
perché per veramente per
quella rimane secondo me la coreografia più bella allo stadio Dorico. Poi bella quella con l'Ascoli, quella col Pescara, suggestiva, ideata anche lì benissimo,
anche lì
però
qualcosa
non andò bene.
Mi ricordo cosa, si staccarono le lettere dello striscione, le lettere dello striscione "noi siamo l'onda che Galeone affonda" si staccarono, lo scotch, quindi non, la frase non si leggeva bene il significato della frase, ma quelle sono cose che sulle
imprevisti
che
dobbiamo tener conto anche del periodo in cui sarà verificata questa.
Facevamo delle bandiere meravigliose, avevamo preso le misure dai genuani che facevano le bandiere più belle in Italia, ti ricordi, Bizio?
Come?
Altissime, grandissime le bandiere, anche difficile a sventolarle se non le giravi nel momento giusto.
A livello di bandiere credo la più bella quella con Asterix, a mio parere.
Con Asterix la feci io quella bandiera lì, presi l'Asterix, lo portai via da una bandiera vecchia degli Ultras Ancona degli anni 80 che era di Marchetto. Marchetto aveva una bandiera, se tu guardi le vecchie foto degli anni 80, c'era una bandiera tutta rossa con questo Asterix in mezzo. Siccome che si era rotto il rosso, io ho ritagliato l'Asterix, che non era un Asterix stampato, ma era fatto in tessuto, cucito dalla madre, le gambe, tutti i vari colori della stoffa, fatta proprio come era. Io l'ho ripreso e l'ho messo sulla stoffa e la feci sotto da casa di Raffaele, perché con Raffaele quella volta stava con noi, e avevamo fatta insieme con una bomboletta, feci queste stelle rosse,
bella,
a
molto
5
bella.
Punte tutte le stelle con Asterix in mezzo, ma c'era tante belle. Secondo me una delle più belle in assolute era quella degli schizzati, era meravigliosa, che c'aveva i colori rasta,
sì,
non so,
come
la
no, come no.
Ma ce n'erano tante. La più bella coreografia che abbiamo fatto con le bandiere Biz è stata col Cagliari, che eravamo tutti dentro al campo con tutte le bandiere sulla pista.
Bellissimo, sì. 89-90.
Comunque Massimo, un'altra cosa che volevo dire, no? Se parlava del gemellaggio col Perugia, io mi ricordo dell'amicizia.
Guarda, prima ne parlavamo anche con Cinco.
Stavo sentendo la trasmissione, che noi avevamo fatto, e me l'ha confermato anche Attilio dell'Armata Rossa del Perugia, che ce l'ho su Facebook. Noi avevamo fatto pure un giro del campo insieme ai genuani, insieme a loro in Ancona.
Guarda, io te lo sai che non sono, come si posso dire, non sono un mostro, posso essermi sbagliato anch'io, non mi ricordo, però mi sono andato a guardare, infatti stasera te l'avrei voluto dire, sono andato a guardare le vecchie foto e forse proprio il giorno che dici te, forse quel giorno lì, la promozione in Serie A con l'Udinese, Armata Rossa era attaccato sotto lo striscione. Sono andato a guardare, l'avrei detto stasera. Io che mi ricordo io, c'era una grandissima amicizia con quello che penso io, una grandissima amicizia con l'Armata Rossa, ma una grande amicizia. Una grande amicizia, come ha detto anche Cico, che sia un vero e proprio gemellaggio, c'ho il punto di domanda. Però
anche Attilio me l'ha confermato, che si ricorda che avevamo fatto il giro del campo, infatti io mi ricordavo pure io.
Beh, guarda, io
c'era anche i genuani con noi quella volta.
Ti dico, guarda,
non la promozione, la partita che dici te.
Sono lasciato il dubbio, nel senso che, come ti ho detto l'altra volta, non sono magico, quindi posso anche sbagliarmi. Quindi siamo qua, così almeno è una cosa in più, quindi per tutti.
Dai, abbiamo anticipato anche alcuni temi che snoccioleremo nella prossima trasmissione, al prossimo mercoledì. Ci fermiamo per questa sera. Abbiamo...
Volevo solo salutare Filippo e altri ragazzi. E un'altra cosa che volevo dire, che io una dei ricordi più belli che ho della storia dei Red Chaos e comunque del collettivo in assoluto fu la trasferta a Pisa, quando nacque la canzoncina "questa è la trasferta, ci costa un poco" perché eravamo nello scompartimento, eravamo io, c'era Silvia, Guerrini, no? E poi c'era Filippo, che non aveva fatto il biglietto, ha fatto, se pensa, tutto il viaggio di andata sotto il sedile, e lui è alto 2 metri, boscato sotto al sedile.
Sacrificato,
ma tutto il viaggio d'andata. E c'eravamo divertiti un bel po', c'era Cannò quella volta insieme a noi, e quindi ricordiamo anche Cannò.
Certo.
Quanto mi sono divertito con la trasferta, veramente, perché c'era il poliziotto della Polfer che stava al gioco, no? Allora apriva lo scompartimento e faceva supplemento, e noi non ce l'avevamo il supplemento. Dammi il documento, se non paghi il supplemento, documento tu, vabbè. Ci siamo divertiti un bel po', guarda. Una roba che a pensarci ancora rido.
Bene, perché le trasferte erano anche queste,
È stata una roba, no? Come dire, quella volta c'era la lira, avevamo fatto la canzoncina che faceva da 40 a 47 in altre 30, tu. Una Madonna, cosa costa il palù?
Bene.
Perché avevamo speso 40.000 lire, doveva costare il biglietto. Poi c'era il supplemento, era diventato 47. Poi ci ha fatto la multa perché non l'avevamo fatto per il ritorno in altre 32.000 lire.
Bene, chiesto un mutuo.
Sono un mutuo.
Va bene, Vizio.
Ci sentiamo ciao. Prossimamente.
Ci sentiamo presto, grazie. Buona anche serata. Per la simpatia.
Un saluto,
grazie.
Ciao,
ciao, ciao. Ciao a tutti.
Salutiamo Fabrizio Andreani che ha ricordato i Red Chaos. Abbiamo anticipato il collettivo, tanti ricordi ancora che snoccioleremo appunto nella prossima puntata di Correva l'anno, mercoledì prossimo. Leggiamo alcuni messaggi. Io ho preso il fumogeno della Ziani nella gamba, Claudio 66. Ciao Claudio. Poi Bizio, ti ricordi, tanto Bizio sta, anche se non è più in onda è all'ascolto, Bizio, ti ricordi il ritorno da Bergamo che col megafono ha tenuto sveglio un pullman? Strano, perché di solito l'amico all'ascolto non le faceva queste cose qui. Asterix e Blue Brother della vecchia guardia, i migliori. Poi Romagnoli Roberto è da ricordare.
Sì, è vero, Bar, c'ha ragione. Romagnoli Roberto, un altro ultras va chiamato, fatto parte dagli anni 80. Validissimo.
Poi dobbiamo rispondere anche all'interrogativo che ci aveva posto Gianluca dalla Germania, che ci chiedeva in merito a un coro chi era o chi non era. Silvano è Silva El Longo, il ragazzo più alto di Colle Marino ed era presente nella trasferta, ce l'ha mandato proprio Gula, perché Gianluca ancora ci chiedeva, va bene la canzone di Iannacci, il paradosso, però non chi era questo Silvano, e l'abbiamo detto, Silvano Colle Marino, che stava nel club Colle Marino Biancorosso, e ci scherzavamo. Poi Maragliulo va in quel posto, che aveva sbagliato rigore sulla parata di Santucci. E poi mi sembra che abbiamo letto tutti i messaggi che i nostri amici ci avevano mandato. Massimo, ci vediamo mercoledì prossimo.
Mercoledì prossimo, speriamo che non lavoro, se no lo sai.
Sì, ci organizzeremo in qualche modo.
Per i saluti poi.
Certo, sai, sì, poi ci sarà il cambio di microfono.
Massimo, dopo
si finisce il periodo, finisce il periodo.
Sì, penso che sia giusto che io arrivi fino al 90, 91, 92, perché poi in quegli anni ho deciso di uscire
dal collettivo.
Sempre continuando a seguire i ragazzi, stando vicino ai ragazzi, però ho deciso di uscire dal direttivo del collettivo in quegli anni, quindi mi sembra giusto, per rispetto di chi ha portato avanti il collettivo da quegli anni in poi, di lasciare la mano agli altri ragazzi. Comunque ce ne sono, poi chi vuole partecipare, visto che si è citato Nasì, o chi vuole partecipare e raccontare i momenti belli del collettivo e regalare qualcosa ai giovani della curva, a chi non ha potuto vivere quei momenti, è sempre ben accetto. Poi
assolutamente
te, Paolo, a cercare, io ti aiuterò, ti indicherò,
grazie,
con i nomi,
no, grazie.
Se ci vogliamo sentire
sicuramente,
poi dopo chiamerò per qualsiasi cosa, sarò presente. Però ecco, è stato un bel momento, quindi ci rivediamo mercoledì.
Hai una settimana per riflettere per con gli ospiti e per ricordare tanti altri aneddoti. 20:40, è tardissimo.
Tardissimo, andiamo a mangiare.
Andiamo a mangiare. Massimo ci pensa, ma non ci molla, ancora una settimana per tirare giù aneddoti,
sì,
e curiosità.
Sì.
Ci ritroviamo mercoledì prossimo.
E poi mi farò sentire, dai.
Se avete perso qualche battuta, replica domani alle 13:10. Tra poco sul nostro sito www.radiotua.com c'è il podcast del programma. Domani sera Punto Biancorosso torna alle 18:30 in versione normale, quindi torneremo a parlare della quotidianità con altri ospiti. Virgulti c'era anche in Ancona Modena.
Come no, certo,
ci avevano
Virgulti.
Segnalato i nostri amici, anche Virgulti, Guido Montanari.
Virgulti.
Virgulti. Ok, buona serata a tutti.
Un saluto a tutti gli ultras della storia, ragazzi. Ciao.
Ciao.
Correva l'anno, corsi e ricorsi storici del calcio anconetano.